Grazie. Chiniamo i capi solo un momento. Padre Celeste, ti siamo grati oggi per questo privilegio di riunirci assieme ancora una volta, sapendo che come mortali un certo giorno ci riuniremo per la nostra ultima volta e poi ci riuniremo in una condizione glorificata con te e là saranno riuniti tutti i redenti di tutte le epoche. Oh, i nostri cuori battono intensamente di grande attesa, aspettando che quell'ora arrivi. Con questo tutte le paure svaniscono da noi. Non abbiamo nulla da temere e nulla di cui aver paura. Guardiamo avanti alla promessa che l'Eterno Dio ci ha fatto e riconosciamo che è la verità. Ecco perché viviamo. Viviamo per quello, per quell'ora, quel momento in cui questo mortale sarà trasformato e saremo fatti come lui. E non ci sarà più nessuna malattia, non più pena, non più angosce. Oh, allora tutto sarà finito. E con gioia di cuore noi, in fede e coraggio, guardiamo avanti per quel giorno. Ecco perché siamo riuniti qui oggi, Signore, per confessare i nostri errori e chiedere pietà. Ecco perché stamane noi guardiamo verso questo altare, perché sappiamo d'essere mortali e che ci sono molti errori in noi e siamo pieni di difetti. Ma veniamo a confessare i nostri errori e poi guardare al nostro Padre Celeste con cuori aperti per le benedizioni e il rinnovo della forza e della fede che Egli ci darebbe in quest'ora, dato che siamo raccolti qui in accordo alla promessa nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Perché noi rivendichiamo d'essere passati dalla morte alla vita mediante la sua promessa e siamo afferrati su in un'atmosfera celeste, seduti ora con lui. Possa Egli insegnarci stamane le cose che dovrebbe farci conoscere e darci il pan di vita affinché possiamo essere sostenuti per il futuro che ci sta davanti. Accordalo, Signore, questa è la nostra preghiera che chiediamo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Potete accomodarvi. Buongiorno a tutti. Ed è molto bello essere ancora riunito qui con voi stamane in questa atmosfera celeste d'adorazione. Solo un piccolissimo ritardo abbiamo avuto pochi minuti fa. Abbiamo ricevuto una chiamata molto, molto spiacevole. Un ragazzo che giaceva là, morente. E proprio così sicuro come io sto qui, il Signore ha toccato il suo corpo e l'ha mandato per la sua strada. Così è un ragazzo che sta qui, che è figlio di mio cugino. Inizialmente si erano veramente cattolici, ma stamane sono andati a messa e qualcosa disse loro di venire qui. E così essi, ecco un cambiamento. Così ora essi stanno venendo a casa e si preparano per il battesimo in acqua. Così dunque essi sono un semplicemente cose meravigliose che il nostro Signore fa di continuo. Egli fa continuamente delle cose. Sono venuti per entrare, non sono riusciti ad entrare. Hanno detto che non c'è stato proprio modo d'entrare. Dissi, bene, se volete parlarmi, e dissi, ebbene, venite proprio su a casa e converseremo là. Così ora ho pensato sulla strada per New York a questa riunione che è in arrivo, che sarebbe stato proprio tanto piacevole. So che mi sarei ristorato nel fare un salto qui stamane e mi avreste aiutato ad accendere il mio fuoco dal fuoco che voi tutti avevate e ci saremmo fermati per un giorno. E siamo arrivati ieri, l'altro ieri, a mezzogiorno. E poi dobbiamo partire. Partirò questo pomeriggio, ma penso che andrò e cominceremo di mattina presto, molto presto. Sulle strade potremmo trovare della neve e cose simili tra qui a New York. Devo passare per la Virginia, attraverso i monti e anche attraverso gli Allegheny e proprio nella parte inferiore degli Adirondack. Perciò cominciamo e dimentico che c'è là una nuova arena. Sento dire che hanno demolito la vecchia arena di St. Nicholas, hanno costruito questa nuova. E per quanto ne so, la prendiamo pressappoco una delle prime sere che sia mai che sia stata data in affitto. Perciò siamo riconoscenti per questo per le più numerose persone pentecostali di New York. E penso che abbiamo diverse chiese che collaborano e ci aspettiamo un tempo grandioso. E ritorneremo, se il Signore vuole, un giorno o l'altro della prossima settimana. E se sarà la volontà di Dio, speriamo di fermarci per domenica tra una settimana per il servizio di domenica mattina. E poi ho interrotto ancora il nostro pastore, come faccio sempre, vedete, e riflettevo se forse io non sia venuto senza neanche chiedere. E poi, essendo che c'è qui un bel gruppo, che qui vedo gente di fuori città, pensavo che forse stasera, se il pastore non avrà niente di speciale, che stasera potrebbe essere tenuto un piccolo servizio, proprio uno breve, forse pregheremo per i malati. Grazie. Stasera speriamo di pregare per i malati, di parlare sulla guarigione divina e pregare per i malati. Cominceremo presto, così potremo uscire presto. E se il pastore vuole ciò che voi di solito iniziate alle 7:30, è esatto? Che ne dite stasera di cominciare alle 7? Le 7, e questo mi permetterà di salire alle 7:30, e questo mi permetterà di uscire entro le 8 o le 8:30, e allora darà tempo alla gente di andarsene. Se questo va bene, va bene. Hanno sorriso tutti quando io ho detto alle 8 o alle 8:30. Io spero di terminare per quell'ora. Pregare per i malati, sapete, non si sa mai. Perciò abbiamo avuto un tempo meraviglioso da che vi abbiamo lasciato agli inizi di questo scorso autunno, e il Signore ci ha benedetti in molte cose grandiose. Quello è stasera, se il Signore vuole, voglio raccontarvi dell'ultima visita che ho avuto da parte di Dio in Colorado alcune settimane fa. Ed è questo che ora pensavo che vi avrei presentato per stimolare forse stasera la fede per un buon servizio di guarigione per i malati e gli afflitti. Ora, stamane, per addentrarci proprio nel servizio, io circa un mese fa qualcosa ha colpito il mio cuore. E potrebbe darsi che ora, penso stanno registrando questo? Stanno registrando questo? Sì, benissimo. Così che se i nastri vanno ad altri, saprei dove. Non so dire ciò su cui parlerò stamane, non so dire che ciò sia, so che è giusto, vedete, la parte del messaggio andrà bene. Ma la cosa che voglio fare è un interrogativo nella mia mente. Sembra molto reale. Eppure da quando sono entrato e da quando io mi è stato rivelato, sono stato così spaventato che avrei riferito la cosa errata e avrebbe potuto lasciare l'impressione sbagliata sulla gente. Ed è io, di quello che avevo annotato su quanto dovevo dire, ne ho eliminato una parte affinché io non possa renderlo troppo forte. Perché, vedete, se una persona, io amo il Signore, il Dio, e la sola maniera per cui so che lo amo è perché amo voi, capite? Questa è la sola maniera che conosco. Non di meno, io non voglio avere niente che mi sia rivelato e che poi non vi dica se devo dirvelo. E poi ho paura che se dico qualcosa un po' troppo forte potrebbe offendere qualcuno. E sapete, devi proprio quasi andare sul palco e poi sentirti guidato a dire quello che dirai. Questo è tutto. E poi a volte potresti dire qualcosa e qualcuno avrebbe un altro punto di vista su ciò e se ne andrebbe via da quella parte. E allora qualcuno direbbe, oh, questo è così, vedi. Ma voglio che sappiate che quanto dirò è solo presumere. E la parola presumere significa avventurarsi senza autorità. Perciò io non dico che questo è vero, ma è soltanto una piccola riflessione che potrei presentarvi affinché possiate valutarlo e vedere cosa ne pensate. E poi sarà, naturalmente, sarà scritturale, perché io non predicherei niente. Ma è già questa l'ora, e questo è arrivato per quest'ora, e queste cose hanno voluto dire questo? Prego, con tutto ciò che è dentro di me, che non lo sia, capite? Prego che non sia giusto, che non sia quell'ora. Ci sarà, ma è già arrivato quel momento? Vedete, ecco cosa mi chiedo. Ora, ognuno capisce a fondo che io non so. È proprio, è questa l'ora? Se lo è, Dio ci sia misericordioso, ma se non è quel tempo, lasciate, esso verrà. Ora, appena possibile, di fronte a noi abbiamo un grande itinerario, se il Signore vuole. E proprio dopo Natale devo andare oltreoceano, in Europa e in Asia, specialmente in Europa. E poi ritornerò qui negli Stati Uniti per alcuni servizi e poi tornerò giù in Sudafrica. Comincerò il 2 di settembre a Durban e andrò dal 2, penso, fino al 10 circa e poi avrò 3 giorni per andare da lì a Johannesburg e ricominciare. Ma penso che sia nel mese di aprile che cominceremo nei paesi scandinavi, in Norvegia e Svezia e Finlandia e Olanda e Svizzera e Germania e là attraverso l'Europa. Perciò pregate per noi. Abbiamo alcune riunioni qui ora nel periodo di Natale, proprio dopo Natale. Ad ogni modo, vogliamo essere qui a casa durante il Natale. I ragazzi vogliono venire a casa durante il Natale. E a noi piace molto l'Arizona, ma sapete, la cosa che ci manca è che non riusciamo proprio a superare è questa chiesa e voi gente. Non importa dove andiamo, cosa facciamo, è soltanto i bambini, io, mia moglie e tutti. Non c'è nessun posto simile a questo, proprio così. Non c'è proprio nessun posto. Ho attraversato i 7 mari ed io sono stato dappertutto, ma non c'è nessun luogo che mi sembri consacrato come questo posticino proprio qui. È così. Allontanatevene soltanto una volta se volete saperlo. Qui c'è proprio qualcosa. Ho predicato praticamente in tutto il mondo e non ho mai, nessuna volta, in nessun luogo, sentito mai lo Spirito di Dio con libertà ed altro come sento stando proprio qui. È così. Dio lascia come il giorno in cui deposi quella pietra angolare là, dissi, Signore Dio, non permettere che cada. La gente diceva, entro 2 mesi sarà un'officina. Io dicevo, non permettere che cada, Signore, lascia che resista e che qui dentro la gente ti glorifichi quando Gesù ritornerà. Confido che sarà in quel modo. Ora, voltiamo dunque nella Bibbia e aspettiamo che il Signore ci dia le sue benedizioni. E vogliamo leggere alcune scritture, o delle scritture, alcune note scritte qui a cui voglio riferirmi. E voglio leggere da 3 punti della Bibbia e per prima cosa ve li darò. Voglio leggere in Giuda 5 e 6. Giuda è solo un libro, sapete. E poi voglio leggere Seconda Pietro al secondo capitolo 4 e 5. Poi voglio leggere Prima Pietro 3, 18 a 20. E il mio argomento stamane, se il Signore vuole, è anime che sono ora in prigione. Anime che sono ora in prigione, rinchiuse, condannate per sempre. Mai, non c'è nessun modo d'essere salvate, capite? Anime che sono state imprigionate ora. Ora, leggiamo prima nel libro di Giuda, credo di aver segnato qui quale primo passo, in Giuda e poi in Seconda Pietro e poi in Prima Pietro. Ora, Giuda, mi piacerebbe leggerlo tutto, ma solo per risparmiare tempo, dato che sono già le 10:30, comincerò con il 5° versetto. Ora, come tutti sappiamo, Giuda era un fratello adottivo di Gesù Cristo, capite? Lui era figlio di Giuseppe. Or io voglio ricordar questo a voi, che avete saputo una volta questo, che il Signore, avendo salvato il suo popolo dal paese di Egitto, poi appresso distrusse quelli che non credettero. Prima li salvò, li condusse fuori d'Egitto e poi dovette distruggerli perché non continuarono col loro messaggio. Vedete? Ed ha messi in guardia sotto caligine col legame un eterno per il giudizio del gran giorno gli angeli che non hanno guardato alla loro origine, ma hanno lasciata la loro propria stanza. Angeli che una volta stavano in cielo e che non mantennero il loro stato e la via nella quale erano, caddero e ora si trovano in eterne catene di tenebre senza fine. Tenuti in questa condizione fino al giudizio del gran giorno, quando saranno giudicati con il resto di tutti gli altri increduli. Ora, in Seconda Pietro, il secondo capitolo, cominciando col quarto versetto, che si troverà solo uno o due libri prima, vedete? Perciò che se Dio non ha risparmiati gli angeli che hanno peccato, anzi, avendoli abbissati, li ha messi in catene di caligine per essere guardati al giudizio. E non risparmiò il mondo antico, ma salvò Noè e 8 persone, predicatori di giustizia, avendo addotto il diluvio sopra il mondo degli empi. Non risparmiò gli angeli, li mise in catene di tenebre e condannò l'intero mondo di Noè alla distruzione. Ora, in Prima Pietro, il primo capitolo, e al Prima Pietro, il terzo capitolo, e iniziando col 18° versetto, leggiamo ancora. Ora, ascoltate attentamente, dunque. Poiché Cristo ancora ha sofferto una volta per i peccati, egli giusto per gli ingiusti, acciò che ci adducesse a Dio, essendo mortificato in carne, ma vivificato per lo Spirito. Mortificato in carne, ma vivificato per lo Spirito. Nel quale ancora andò già e predicò agli spiriti che sono in carcere. Lui predicò a queste persone in prigione, i quali talvolta furono ribelli quando la pazienza di Dio aspettava i giorni di Noè mentre si apparecchiava l'arca, nella quale poche anime, cioè 8, furono salvate per mezzo l'acqua. Qual figura corrisponde il battesimo, il quale, non il nettamento delle brutture della carne, ma la domanda di buona coscienza verso il Dio, ora salva ancora noi per la risurrezione di Gesù Cristo, il quale, essendo andato in cielo e alla destra di Dio, essendogli sottoposti angeli e podestà e potenze. Preghiamo di nuovo. Ora, Padre Celeste, qui una tale linea della Scrittura, tre testimonianze, tre passi nella Scrittura che danno testimonianza. E tu hai detto nella tua parola che ogni parola sia confermata dalla bocca di due o tre testimoni. Ora, io ti prego, oh Dio, che tu voglia venire alla gente e voglia interpretare questa parola, questo messaggio, nella luce in cui dovrebbe essere, affinché ogni uomo, donna, ragazzo o ragazza possa comprendere nella misura in cui hai ordinato che comprenda. E ora ci rendiamo conto che queste tre testimonianze testimoniano della verità. E prego che ora tu voglia mandare lo Spirito Santo su di noi. E stamane guarderemo a Lui che è il nostro Re in mezzo a noi, il Signore Gesù Cristo, in cui ora siamo risorti per fede, seduti in Lui in questi luoghi celesti. Aspettiamo il Suo messaggio. Esprimilo attraverso noi, Signore, ascoltalo attraverso noi, mentre ti chiediamo di circoncidere le labbra che parlano e le orecchie che ascoltano, in modo che ciò possa essere ad onore e gloria di colui che è la Scrittura, poiché lo chiediamo nel suo nome. Amen. Ora ricordatevi dei servizi stasera, un servizio di guarigione. Non penso che sarebbe necessario distribuire biglietti di preghiera, così pregheremo solo per i malati. Ho qualcosa che voglio dirvi e io spero che porterà la congregazione a un punto in cui ci sia ogni sorta di guarigioni. Se lo crederemo in quel modo, so che avverrà. Ora questo, anime ora in prigione, anime che sono ora in prigione. Ora, l'anima dell'uomo non è il corpo dell'uomo, è l'anima, capite? E l'anima è qualcosa che è la natura dello spirito. E allora, quando la natura di un uomo, quando lui dice, noi siamo morti, la Scrittura ci dice chiaramente che noi siamo morti e le nostre vite sono nascoste in Dio mediante Cristo, suggellate là dallo Spirito Santo. Ora, non è stato il tuo corpo a morire, non è stato il tuo spirito a morire. È stata la natura del tuo spirito a morire, capisci? La natura che è l'anima. Se sei nato di nuovo, la natura della tua anima è Dio. Se non lo è del mondo. Tutto quello che ha inizio deve finire. Perciò il solo modo per cui puoi avere vita eterna è di avere una vita che non ha mai avuto principio. E allora la tua vita cominciò quando sei nato, quando Dio soffiò l'alito di vita nelle tue narici e sei diventato un'anima vivente. Allora hai avuto inizio a quel tempo. Ma quando tu, quella natura che era in te, per natura tu eri del mondo, ti rendeva estraneo da Dio, eri in effetti un animale. Ed è tutto esatto. Chiunque sa che noi siamo mammiferi, quanti lo sanno? Noi siamo mammiferi, siamo animali a sangue caldo, ma questo è quel che siamo attraverso la nostra creazione terrestre. Ma vedete, ciò che ci rese diversi dagli altri mammiferi fu che Dio mise un'anima in noi, capite? Ora, gli altri mammiferi non devono indossare abiti. Nessun altro animale deve indossare abiti per nascondere la propria vergogna, tranne noi. Noi siamo gli unici che lo fanno poiché abbiamo un'anima. Ma vedete, Dio al principio sapeva come sarebbe stato l'uomo. E creò la terra e suscitò ogni specie di animali, dalla specie più bassa alla più elevata. E l'animale più elevato che si fece avanti era l'uomo. E poi all'inizio l'uomo fu fatto. Lui era un uomo di spirito, all'immagine di Dio. Il che Dio è spirito, San Giovanni 4. Ora, egli è uno spirito, e quelli che lo adorano in spirito e in verità, e la tua parola è la verità. Ora, noi l'adoriamo in spirito e verità, egli è un essere spirituale. Allora non c'era nessun uomo che coltivasse il suolo, e quindi Dio formò l'uomo dalla polvere della terra. Poi egli prese dal suo fianco un derivato, una costola, e da quella separò questo uomo, il quale aveva una duplice natura che era sia femminile che maschile. Ed egli tolse il femminile, perché era l'amore, e lo mise in una persona chiamata Eva, che Adamo chiamò Eva, la quale era sua moglie. Ecco dove il suo amore, il naturale, l'amore fileo, si strinse alla moglie. Ecco come un uomo dovrebbe essere oggi, e lei in cambio verso suo marito. L'uomo il maschile, la donna il femminile. E poi, vedete, dopo che lui aveva già creato l'uomo alla sua stessa immagine, egli li creò maschio e femmina, non c'era nessun uomo per coltivare il suolo. ed egli lo mise nella polvere della terra, e quindi divenne, fu quell'uomo. Quest'uomo umano era un mammifero, capite? Era un animale. Ma egli mise questo Spirito di Dio, una vita in lui, e lo creò sulla base che avrebbe potuto fare una scelta. E poi quando quest'uomo, ora noi pensiamo di essere qualcosa, solo ricordiamo che cosa siamo noi? Una zolla di fango, questo è tutto. E poiché polvere sei, polvere ritornerai. Quando dunque vedete quest'uomo che cammina lungo la strada, che pensa di essere qualcuno, sapete, e ha un po' di istruzione ed altro, ricordate, è una zolla di polvere dell'Indiana. Questo è tutto. E quella donna che è tutta abbigliata in pantaloncini e fuma sigarette e fa scene lungo la strada ancheggiando come se possedesse tutto il paese, è una zolla di polvere dell'Indiana ed è in questo modo che tornerà. Così in primo luogo non siete un granché, capite? Allora questo, proprio così, ecco ciò che siete. Ma quell'anima che è là dentro, vedete, è su quell'anima che Dio sta operando. Vedete? Se egli può solo prendere quella natura, quello spirito, perché si accordi a lui, allora quella natura muore. La natura e l'amore del mondo muoiono e le cose del mondo sono morte. Capite? Perché se amate il mondo o le cose del mondo, l'amore di Dio non è in voi. Capite? E un uomo deve nascere di nuovo, così questa natura deve morire e la natura di Dio viene a vivere in voi. E Dio è l'unica cosa che c'è che non ha mai avuto principio né può mai finire. Perciò, quindi, egli si è associato, vedete, e ha preso quest'uomo terrestre e questo spirito eterno e li ha messi insieme. Perché Dio si è riflesso in quello per cui si fece uomo, quando diventò Cristo Gesù ed egli era Dio, vedete? Dio era in Cristo che, vedete, visse in lui riconciliando il mondo a se stesso. E mediante quest'uomo perfetto, ciascuno di noi imperfetto che crede in Dio e ha accettato questo, diviene la perfezione di lui. E lui non lasciò mai che il suo corpo vedesse la corruzione, né lasciò la sua anima nell'inferno, ma lo risuscitò il terzo giorno ed egli vive per sempre. E noi avremo un corpo simile al suo stesso glorioso corpo. Ecco perché siamo battezzati nel suo nome, affinché potessimo venire fuori nel suo nome, nella sua morte, nella sua risurrezione, perché noi risorgiamo testimoniando al mondo che abbiamo nuova vita, che il vecchio uomo è morto. Noi abbiamo sepolto quella prima natura, capite? Quella natura di prima non c'è più, e ora siamo la sua natura. Egli vive in noi e noi non facciamo la nostra propria volontà, facciamo la sua volontà. Non pensiamo i nostri propri pensieri? La mente è quella che pensa. La mente che era in Cristo Gesù è in ogni credente. Vedete, là c'è l'anima ed è ciò di cui parliamo. Ora, questa è la parte a cui ora penso, che è dentro di noi. L'anima. Ora, se notiamo quanto a questo, ci sono molte cose che talvolta succedono e noi ci chiediamo perché accadono e interroghiamo noi stessi e chiediamo agli altri. Ma in conclusione, dopo un po' scopriamo che se siamo cristiani, in un modo o nell'altro, tutto andrà a finire proprio bene. L'avete visto? Tutti i cristiani lo vedono. Ci domandiamo perché l'abbiamo fatto. A volte, quando all'inizio leggevo la Bibbia, mi chiedevo perché mai Dio permise ad Abramo, a quel grande uomo, di star là e dire che Sara non era sua moglie. E come gli permise di star là e mentire su ciò e le cose che fece, e poi come mai permise che Abramo lasciasse il paese promesso, il luogo che egli gli aveva detto di non lasciare. Qualsiasi giudeo che lascia il paese promesso è sviato, perché Dio glielo diede e promise loro di stare là, vedete? Ed essi lo lasciarono. Così egli scese a Gera, ma se non fosse stato per quello, e poi Abimelecco, quel re laggiù nel paese filisteo, si innamorò di Sara e l'avrebbe sposata, ed era un bravo uomo, un uomo retto. E dopo lui, probabilmente, questo sembra ridicolo, ma per rendervelo davvero reale, dopo che lui aveva fatto il suo bagno serale, indossato il suo pigiama e dette le sue preghiere e andato a letto, il Signore gli apparve e disse: considerati un uomo morto. E l'uomo non aveva fatto niente, capite? Era stato assolutamente ingannato sia da Abramo che da Sara, proprio così. Egli disse: tu hai preso la moglie di un altro uomo, capisci? Ed io non ascolterò le tue preghiere. Poco importa quanto preghi, considerati morto, ma quell'uomo è mio profeta, capite? Vedete, è difficile capirlo, vedete? Ma se non fosse stato così, non avremmo conosciuto che cos'era la grazia. Perché egli andò a sposare Agar, dopo che aveva una bella moglie come Sara. E lui non voleva farlo, vedete? Ma glielo aveva detto Sara, e poi il Signore gli disse: dai ascolto a ciò che ti ha detto Sara. Perché? Ci doveva essere un Ismaele perché la schiava e il suo figliolo non fossero eredi con la donna libera e il suo figliolo. Capite quello che voglio dire? Tutte queste cose sono simboli. Perché quel profeta doveva sposare una prostituta e avere con questi figli, avere due figli da lei come un segno? Perché uno si stesse sul suo fianco destro per 340 giorni e dopo si stesse per altrettanti giorni sull'altro fianco così, come un segno? Uno si strappò le vesti e camminò davanti a Israele. E ora, tutte quelle cose furono simboli e ombre, capite? E dobbiamo avere quelle cose per completare. E tante volte ci succedono cose di cui ci domandiamo il perché. È Dio che ci fa vedere in anticipo qualcosa. Ora, da ragazzino, e voi conoscete la storia della mia vita, io ho sempre creduto, da quando riesco a ricordare, una delle prime cose che ricordo, ora questo, ebbene potreste avermi detto qualcosa ieri e oggi io me la dimenticherei. Ci sono però certe cose remote che sono successe ai giorni della nostra gioventù che ricordiamo sempre. Molti di noi sono in questo modo. E questo sembra quasi assurdo da dirsi, ma mi ricordo quando camminavo a carponi con addosso una veste lunga. I bambini piccoli, ora, alcuni di voi, gente della mia età, lo ricordereste che una volta i bambini portavano vesti lunghissime. E mi ricordo che camminavo a carponi e toglievo la neve dai piedi di mio zio e la mangiavo quando lui entrava e si metteva presso il focolare. E dopo, la cosa seguente che ricordo abbia avuto luogo nella mia vita fu una visione, la prima che io abbia mai avuto, e mi fu detto che sarei vissuto per gran parte della mia vita presso una città chiamata New Albany. Ed io ero un piccolo bambino di montagna, lassù, nemmeno un dottore, quando sono nato. Io, sapete, sì, ho vissuto qui circa 50 anni, proprio qui, una visione. E poi, come ho sempre saputo che c'era un Dio da qualche parte. E da ragazzino egli mi parlò: non fumare mai, né bere, né contaminare il mio corpo, cioè di non comportarmi in modo immorale con donne e cose simili. Avevo sempre avuto timore di questo, ed ero un giovanotto. E poi una volta io ero fuori a caccia, la quale sembra essere per me una seconda natura, amare andare a caccia. Ed io ero fuori a caccia con un ragazzo, Jim Poole, un ragazzo simpatico. Penso che suo figlio, il piccolo Jim, venga qui in chiesa ed è una famiglia di persone per bene. Conosco i Poole. Jimmy ed io dormivamo assieme e vivevamo assieme sin da quando eravamo ragazzini a scuola. Abbiamo circa 6 mesi di differenza. E Jimmy, vicinissimo a me, lasciò partire un colpo dal suo fucile e la fucilata mi falciò entrambe le gambe. Fui trasportato all'ospedale e là giacevo, là, moribondo. In quei giorni non c'era né penicillina né niente. E quindi sotto di me misero un lenzuolo di gomma e so che quella notte, il mattino seguente, mi avrebbero operato. Presero a pulire la ferita e grossi pezzi di carne a brandelli e presero le forbici e tagliarono e dovetti tenere le mani di un uomo. Ed avevano Frankie Eyes, quello che recentemente si è suicidato. E quando finirono, dovettero tenere, staccare a forza le mie mani dai suoi polsi. Gridavo e piangevo e mi tenevo in quel modo ed essi tagliarono via quella parte della gamba. Avevo 14 anni, appena un ragazzo. E quella notte cercai di dormire ed essi mi svegliai e qualcosa schizzava. Ed era sangue, ritengo quasi mezzo gallone, che era uscito da quelle vene. E fecero la radiografia e dissero che il colpo era stato tanto vicino a quell'arteria, su entrambi i lati, che soltanto un graffio l'avrebbe tagliata in due e avrei cominciato a sanguinare. Ebbene, pensai, questa è la mia fine. E misi le mani in basso così e la sollevai e il sangue scorreva giù per le mie mani. Era il mio stesso sangue quello in cui giacevo. Chiamai, suonai il campanello, venne l'infermiere e mi asciugò con l'asciugamano perché non c'era niente che si poteva fare. E il mattino seguente, in quelle condizioni di debolezza, in quei giorni non si facevano trasfusioni di sangue, sapete, così essi mi operarono e mi diedero l'etere. E quando io, il vecchio etere, immagino, ricordiate, si tratta del vecchio anestetico. E quando uscii da sotto l'effetto di quell'etere, uscii dall'etere dopo 8 ore. Dovettero darmene parecchio. Pensavano che non avrei potuto, non mi sarei svegliato. Non riuscivano a risvegliarmi. Ricordo che la signora Röder mi stava accanto là all'ospedale. Non dimenticherò mai quella donna. Qualsiasi cosa accada, non potrei mai dimenticarla. A quel tempo lei era proprio una giovane donna, suo marito era sovrintendente qua giù allo stabilimento automobilistico. E io ricordo che lei stava accanto a me, lei e la signora Stewart. Furono loro che effettivamente pagarono il mio conto ospedaliero. Noi in casa non avevamo nemmeno cibo da mangiare, perciò come potevamo pagare centinaia di dollari di un conto ospedaliero? Ma lei, per mezzo della società della sua chiesa e il Ku Klux Klan, pagò il conto ospedaliero da parte mia, di Mason. Non posso mai scordarli, capite? Qualsiasi cosa essi facciano o cosa io ancora, c'è qualcosa e ciò rimane in me, vedete, per ciò che hanno fatto per me. E loro pagarono il conto al dottor Reeder. Questi vive tuttora, abita qui a Fort Fulton, potrebbe raccontarvi la storia. Quando uscii da sotto l'effetto di quell'etere, ci fu qualcosa che mi successe là. Ho sempre creduto che fosse una visione, perché ero così debole ed essi pensavano che stessi morendo. Lei piangeva, quando aprì gli occhi potevo guardare, potevo sentirla parlare e dopo mi riaddormentai e mi svegliai 2 o 3 volte. E allora ebbi dunque una visione. E poi ebbi, circa 7 mesi dopo, dovetti andare a farmi togliere dalle gambe gli stoppacci del fucile e i pezzi unti dei vestiti da caccia, che il dottore non aveva tolto. E perciò avevo il sangue avvelenato, e entrambe le gambe mi si erano gonfiate ed erano raddoppiate, volevano amputarmi le gambe fino ai fianchi. Ed io proprio dissi, no, arrivate solo più in alto e toglietela qua sopra. Non potevo proprio sopportarlo, capite? E così alla fine il dottor Reeder e il dottor Pirry di Louisville eseguirono l'operazione e tagliarono e tolsero e oggi io possiedo, per grazia di Dio, ottime gambe. Ma sotto l'ultima visione che ebbi, la prima visione, quando rinvenni, e quindi entrai in questa trance e pensavo di trovarmi all'inferno, proprio così chiaro. Bene, qualcuno metta le mani su di lei e lei forse farle arrivare dell'aria. Ora, chi mai sia che sta lì, metta le mani su di lei. Preghiamo. Caro Signore Gesù, possa la nostra sorella, che stamane si sente male e che è svenuta nella sala, possa la Tua grazia, la Tua forza e la Tua potenza. Ora ci sono su di lei delle mani imposte che rappresentano Te. E la Scrittura ha detto, questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto. Se metteranno le mani sugli infermi, essi staranno bene. Ed ora possa la nostra sorella venire fuori dal suo malore ed essere sanata per la gloria di Dio. Lo chiediamo nel nome di Gesù Cristo e la rimettiamo a Te. Amen. Conducetela ora all'aria, è terribilmente soffocante, riesco a sentirla sin qui, molto, molto cattiva. Qui sul palco ci si sente proprio svenire, l'ho provato qui per 4 o 5 volte. Se c'è, non appena lei si sente un po' meglio, beh, portatela dove possa prendere aria, va bene. Vedete, è proprio terribilmente soffocante, sapete? Gli esseri umani creano, ognuno di noi, tanti metri quadrati di contaminazione. Se avete qualcuno là, ha dell'acqua o qualcosa da mettere sulla sorella. Ora lei sta benissimo, vedete? Bene. Sì, può darsi che possiate aprire le porte, forse fare entrare proprio un po' d'aria come ci è possibile in qualsiasi modo, vedete? Ora, questa volta, quando ebbi questa visione e io pensai d'essere passato da questa vita nei tormenti, e 7 mesi dopo qui all'ospedale Clark County Memorial subì la seconda operazione. E quella volta, quando mi ridestai, pensai di starmene fuori all'ovest. Ebbi un'altra visione. E c'era nei cieli una grande croce d'oro, e la gloria del Signore si riversava da quella croce. Ed io stavo con le mie mani stese così, e quella gloria scendeva nel mio petto. E io, la visione mi lasciò. Quando la visione venne, mio padre era seduto là a guardarmi. Ho sempre sentito, voi, tutta la gente che mi ha conosciuto tutti questi anni sa che ho sempre desiderato andare all'ovest. Sapete com'è? C'è sempre stato qualcosa per l'ovest. Ma poiché un astronomo mi disse una volta la stessa cosa, che io sarei andato all'ovest, le stelle quando attraversano i loro cicli e così via, io ero nato sotto quel segno e non avrei mai avuto successo all'est, dovevo andare all'ovest. E l'anno scorso me ne andai all'ovest per adempiere quel che era stato il desiderio di tutta la vita, vedete, per adempierlo. Perché sono là è la cosa più assurda. Starmene là nel deserto, pagare un affitto di $110 al mese, e qui c'è una casa allestita, una casa del pastore, ammobiliata per me. Vedete? Ma si tratta di seguire il Signore, capite? Questo è tutto quello che so fare. E voi conoscete le visioni e quel che ha avuto luogo laggiù. Ora, in questo voglio dire di... Ora, se la nostra sorella si sente un po' debole, fratello Roy, e lei vuoi portarla fuori da qualche parte e farla sedere quassù in una stanza, dove prenda più aria o qualcosa del genere, e questo andrà perfettamente bene, perché ritengo che lei ora starà bene, vedete? Va bene. Lei è proprio debole, indisposta. E perciò io vi dico, se vuoi portarla quassù dove l'aria, alza queste finestre, fratello Roy, e se la sorella vuole venire fuori, questo andrà bene. Vedete, se lei vuole venire quassù, bene, solo non temere quello. Voglio imporre le mani su di lei quando passa di qua. Voi tutti scusatemi solo un minuto, e Dio mi perdoni per questo proprio così, fratello. Padre Celeste, questa tua figliuola presente stamane siede qui ed è venuta per sentire il messaggio e Satana sta tentando di impedirglielo, ma non può farlo, non può farlo. Satana, non puoi, nel nome di Gesù Cristo. Bene, beh, quella porta, penso se pochi fratelli, allora l'aria può passare di qua per voi. Oh, se parlate di qualcosa di soffocante, dovreste recarvi in uno di questi posti d'oltreoceano in cui ci si ammassa l'uno sull'altro con la lebbra e il cancro. E oh, mai! Non è quasi possibile respirare, sapete, e cose simili. Si sta in quegli enormi edifici proprio contaminati dalle malattie. E voi sapete cosa sia la lebbra? Là, giacere là senza orecchie e mezza faccia corrosa e senza braccia e piccole pioli, al posto dei piedi e cose simili, giacere ammassati l'uno sull'altro. E molti di loro muoiono sul posto, giacere là fuori ammucchiandosi l'uno sull'altro, cercando di entrare da qualche parte, sapete, per udire il messaggio. E ora, di questo vi racconterò ciò che è avvenuto. Nella visione che ebbi, tornerò indietro, perché ho presentato le due visioni per mostrarvi una di esse, io dovevo uscire all'ovest. Questo ho sempre desiderato ardentemente. E ora, lo scopo del messaggio stamane è di informare la Chiesa in tutto quello che Lui mi permetterà di informare la Chiesa, per quanto io sappia, finché mentre vado avanti. E questo mi ha colpito così volevo informare la Chiesa. Ora, questo è solo per questo tabernacolo, vedete, per qui. Ora, e in questa visione, la prima, ecco quel che ebbe luogo. Dopo che la visione mi colpì ed ero così debole e avevo perduto tutto quel sangue e andavo, pensavo che stessi sprofondando in un'eternità senza fine. Molti di voi me l'hanno sentito raccontare in precedenza e affondavo in un'eternità senza fine. Per prima cosa stavo attraversando come delle nuvole e poi attraversavo delle tenebre e continuavo a precipitare giù, giù, giù. E per prima cosa, sapete, entrai nelle regioni dei perduti e là dentro io gridai. E osservai, e là proprio tutto, non c'era alcun fondamento, non potevo fermarmi di cadere. Sembrava che dovessi precipitare per l'eternità, non c'era modo di fermarsi da nessuna parte. E allora quale differenza c'era dalla visione che ebbi qui non molto tempo fa, in cui stavo nella gloria con la gente? Il contrasto. Ma in questa, mentre precipitavo, io alla fine gridavo a mio papà. Naturalmente, essendo io solo un ragazzo, ecco cosa facevo. Gridavo al mio papà, e mio papà non c'era. E gridavo a mia madre, qualcuno mi afferri. Là non c'era mamma, continuavo a scendere. E allora gridai a Dio. Là Dio non c'era, là non c'era niente. E dopo un po' sentì il suono più lugubre che io abbia mai udito, ed era il sentimento più orribile. Non c'è modo, perfino il letterale fuoco ardente sarebbe un piacere a confronto di quel che era questo. Ora, quelle visioni non sono mai state errate. E fu una delle più terribili sensazioni che abbia mai avuto, e ciò che fece, sentì un rumore, sembrava come una specie di una cosa spettrale. E quando accadde, guardai, ed erano delle donne che venivano. Ed esse avevano della roba verde, potevate proprio vedere la loro faccia, e avevano della roba verde sotto gli occhi. E i loro occhi sembravano prolungati, come le donne oggi si dipingono gli occhi, che li prolungano così, e proprio i loro occhi alla faccia. Ed esse facevano... Oh, mai! Gridavo proprio! Oh, Dio! Abbi pietà di me! Abbi pietà! Oh, Dio, dove sei? Se soltanto tu mi permetterai di ritornare a vivere, ti prometto di essere un buon ragazzo. Ora, ecco l'unica cosa che potevo dire. Ora Dio sa, e nel giorno del giudizio, egli mi giudicherà per quell'affermazione. Ecco cosa ho detto. Signore Dio, lasciami ritornare e ti prometto che sarò un buon ragazzo. E quando mi avevano sparato, avevo detto bugie. Avevo fatto quasi tutto quel che doveva essere fatto. Dico solo una cosa, potrei anche ammetterlo mentre sto qui, proprio ora. E quando guardai giù e mi vidi quasi spezzato in due, dissi, Dio, abbi pietà di me, tu sai che non ho mai commesso adulterio. Questa era l'unica cosa che potevo dire a Dio. Non avevo mai accettato il suo perdono e tutte queste cose. Io solo dico, potevo dire, non ho mai commesso adulterio. E allora là mi tirarono fuori. E allora a quel punto gridai, Dio, sii mi misericordioso, sarò un buon ragazzo se soltanto tu mi lascerai ritornare. Perché sapevo che c'era un Dio da qualche parte. E perciò aiutami, quelle creature stanche tutto intorno, io ero stato proprio un nuovo arrivato. E l'impressione più spaventosa, orribile, empia in quello, sembrava occhi enormi, grosse ciglia all'infuori, così, e girate all'indietro come un gatto, come all'indietro, così, e la roba verde come se fosse andato in cancrena o qualcosa del genere. Ed esse facevano, oh, che impressione! Ora, quando io, poi nel giro di un momento, ero ritornato di nuovo alla vita naturale. Quella cosa mi aveva preoccupato. Pensai, oh, non sia mai che io vada in un luogo simile, che nessun altro essere umano debba mai andare in un luogo simile. 7 mesi dopo, ebbi la visione di stare all'ovest e vedevo quella croce d'oro scendere su di me. Ed io sapevo che da qualche parte si trovavano le regioni dei dannati. Ora, non l'avevo notato troppo fino a circa 4 settimane fa. Mia moglie non ci aveva mai pensato in questi termini. Circa 4 settimane fa, mia moglie ed io scendemmo a Tucson per fare degli acquisti. E mentre eravamo seduti, mia moglie, avevamo sceso le scale e là c'era un gruppo di ragazzi che sembravano effeminati, i quali portavano i capelli cotonati, sapete, come fanno le donne, e le frangette pettinate in giù qui sulla fronte, e indossavano come dei pantaloni molto alti, per così dire, ritengo dei beatniks, o come mai li chiamate voi. Ed essi erano là dentro e tutti li osservavano e le loro teste erano grosse così come le donne che portano quelle pettinature cotonate, sapete, ed erano laggiù. E una giovane donna si avvicinò e disse, che ne pensa di questo? Dissi, se può pensare questo allora dovrebbe vergognarsi. Dissi, egli ha il diritto di farlo quanto lei, nessuno di voi ne ha il diritto. Così andai al piano di sopra e mi sedetti. E quando lo feci c'era una scala mobile, è stato al negozio di Gizzi Penny e la scala mobile portava la gente di sopra. Ebbene, mi si rivoltava lo stomaco nel vedere salire là quelle donne giovani, vecchie e non curanti, rugose, giovani e di ogni condizione, con addosso piccoli pantaloncini. Il loro corpo osceno, ed eccole venire quelle donne vestite sexy, con quelle enormi teste così. E una lasciando proprio quella scala mobile, saliva dritto così, dove ero seduto in una sedia, seduto là, col capochino. E mi girai a guardare, e una di loro salendo le scale diceva, parlando in spagnolo a un'altra donna. Era una donna bianca che parlava alla donna spagnola. E quando guardai, improvvisamente fui mutato. Là in precedenza io l'avevo visto. Gli occhi di lei, sapete come le donne fanno ora, si dipingono gli occhi proprio di recente come il gatto, sapete, che li allungano così, e gli occhiali da gatto che portano e altro, sapete, con gli occhi in su, così, e quella roba verde sotto gli occhi. Si trattava di quella cosa che avevo visto quando ero un bambino. C'era esattamente quella donna. E divenni proprio intorbidito dappertutto e cominciai a guardarmi intorno e c'erano quelle persone che mormoravano, sapete, parlando dei prezzi e cose simili nell'edificio. E io proprio per un momento mi sembrava d'essere proprio cambiato. E guardai e pensai, questo è quel che ho visto all'inferno. Esse erano là, quella cancrena. Pensavo che quelle fossero ridotte in quella condizione perché si trovavano all'inferno, un blu verdastro sotto gli occhi. E qui vi erano queste donne dipinte di blu verdastro, proprio nel modo in cui diceva quella visione circa 40 anni fa. Vedete, è quanto è successo circa 40 anni fa. Io ne ho 54, ne avevo 14. Perciò circa 40 anni fa io, e quello è il, ad ogni modo, quello è il numero del giudizio. Vedete? Ora c'era, mi ero accorto che non riuscivo neppure a parlare a mia moglie quando venne. Lei era di là che cercava di comprare a Sara e ai ragazzi qualcosa come un certo vestito o qualcosa per la scuola e io non riuscivo nemmeno a... Non riuscivo nemmeno a parlarle. Disse, Bill, che ti succede? Dissi, cara, sono quasi morto. E lei disse, che cosa succede? Stai male? Dissi, no, qualcosa è appena successo. Ora, lei non sa, aspetta di ricevere questo nastro. Non l'ho mai detto a nessuno. E pensavo che avrei aspettato, come ho promesso, di portarlo prima alla chiesa, capite? Portarlo alla chiesa. Questa è stata la mia promessa. E vi renderete conto dopo stasera perché ho cercato di mantenere la mia promessa, capite? Allora pensai, mentre notavo quegli occhi che sembravano in cancrena di quelle donne. C'erano le spagnole, le francesi, le indiane, le bianche e tutte insieme. Ma quelle teste enormi, sapete, cespugliose, con quelle pettinature nel modo in cui si pettinano all'indietro, molto grosse, poi escono. Sapete, voi sapete come se lo fanno, l'acconciano nella maniera in cui fanno. E poi quegli occhi che sembrano in cancrena e gli occhi con il cosmetico, esse li prolungano come gli occhi di un gatto. E loro parlavano, ed io ero ancora là, stavo là al negozio di G.C. Penny, indietro di nuovo all'inferno. Io ero così spaventato, pensai, Signore, senza dubbio io non sono morto, e dopo tutto mi hai lasciato andare in questo luogo. Ed eccole là, facendo proprio in giro, così come in quella visione, potevate proprio appena sentirle con le vostre orecchie, sapete? Proprio il mormorio e il procedere di persone, e quelle donne che vengono su per la scala mobile, che camminano là, in giro, e quel c'erano quegli occhi dallo strano aspetto verde e lugubre. E mia moglie si avvicinò e io dissi, lasciami un minuto da solo, cara, dissi, se non ti dispiace io voglio andare a casa. E disse, stai male? Dissi, no, cara, se hai degli acquisti da fare, fai pure. Lei disse, no, ho finito. E io dissi, lascia che ti prenda per il braccio, capite? E uscì. Lei disse, cosa c'è che non va? Dissi, Meda, io... Lassù è accaduto qualcosa. E mentre mi trovavo sotto quello, pensai questo. In quale giorno stiamo vivendo? Potrebbe questa essere la terza tirata? Ora ho qui alcune annotazioni. Gesù, scopriamo che Gesù nel suo ministero, dopo che aveva predicato al popolo. Ora su questo saremo molto scritturali. Dopo che Gesù aveva finito il suo ministero, e il suo ministero fu rigettato dal popolo. Ora leggerete tra le righe, vi farete il vostro concetto. Ricordate quel che vi ho detto prima. Dopo che egli ebbe predicato, egli venne come quello promesso per quel giorno. Noi tutti lo sappiamo. Le scritture identificavano Gesù Cristo come Messia. Proprio così. Che lui fosse il Messia è stato completamente e fermamente rivendicato da Dio e dalla sua parola. Non c'è dubbio. Se qualcuno lo mette in dubbio, se dubiti che egli non era il Messia, allora dovresti venire all'altare. Egli fu chiaramente identificato come il Messia. Ma dopo che lui chiaramente, Dio lo identificò. Come disse Pietro il giorno di Pentecoste quando parlò là al Sinedrio alle 4, circa 4 giorni dopo. Disse, Gesù di Nazareth, un uomo approvato da Dio fra voi mediante segni e prodigi che Dio fece per mezzo di lui nel mezzo, noi, i quali siamo tutti testimoni. Capite? Voi avete preso e con mani empie avete crocifisso il principe della vita che Dio ha risuscitato e ha mostrato queste cose che voi vedete. Capite? Cristo ha continuato a vivere, naturalmente vive ancora oggi. Ora, dopo che Gesù era chiaramente venuto, identificò se stesso, Dio lo identificò e lui profetizzò. E dopo i giorni della sua profezia, sebbene fosse identificato in modo scritturale, il popolo lo rigettò, proprio così. Ed allora, dopo che qui lo rigettarono, egli predicò a quelli che avevano una possibilità di essere salvati. Ricordate, quando lui predicava, chiunque aveva la possibilità di essere salvato. Noi non sappiamo chi sono, essi sono predestinati, ma egli predicava continuamente. Ma dopo i giorni della sua predicazione, il suo ministero continuò a proseguire perché l'ultimo gruppo a cui predicò furono le anime che erano all'inferno, che non potevano essere perdonate. L'ho letto chiaramente qui dalla Bibbia, da Seconda Pietro, capite? Egli andò a predicare alle anime che erano in prigione, che è l'inferno, rinchiuse fino al giorno del giudizio. Perché vedete, il giudizio non è ora, e ora non c'è inferno ardente. Se qualcuno ti dice il tale si trova ora nell'inferno ardente, si sbaglia, capite? Un giudice di questa terra è abbastanza giusto da non condannare un uomo finché non sia portato al processo. E Dio non getterà mai un uomo nella la fornace ardente finché prima non sia condannato secondo le stesse leggi di Dio. Lui ha rigettato la grazia, perciò, vedete, deve prima subire un processo, e il processo è il giudizio del gran trono bianco. Ma ora si trova in un luogo detto prigione. Poiché ho visto la visione di entrambi i luoghi, e per la grazia di Dio, non dico questo per essere sacrilego, e se è sbagliato Dio mi perdoni, io credo di essere stato in entrambi i luoghi, vedete, in tutte e due i luoghi. E ho visto i redenti, i beati, e ho visto i perduti e dove si trovavano. Ed ecco perché oggi, come vostro fratello, sto ad avvertirvi di fuggire da quel sentiero verso il basso. Non andate mai per quella strada. E dovete fare di tutto per vivere quella via benedetta che va in alto, dove i redenti sono nella gioia e nella pace e non possono peccare. Essi non possono essere dispiaciuti, non possono, là non c'è niente, essi sono perfetti. Ho visto entrambi i luoghi. So che per una persona è un'affermazione terribile da fare, ma Dio è il mio giudice, io credo solennemente di aver visto tutti e due i luoghi. Io lo credo. E oh, sia sempre lontano da qualsiasi persona entrare in quelle regioni dei perduti. Se tu stessi con dei fili metallici incandescenti che ti bucano da parte a parte, tormentato in ogni modo, ciò non sarebbe somigliante a quel tormento diabolico che c'è in quel luogo. Non potrebbe esserci niente che possa... La mente umana non potrebbe, comprendere che cosa sono le regioni dei perduti. Non c'è modo di spiegarlo. E non c'è modo di spiegare che cosa sono le regioni dei beati. Tanto è grandioso. Quello è così orribile e questo è così, così grandioso. Va dall'assurdo al sublime. Perciò se qualcuno mi ascolta e io sto invecchiando, non so quanto tempo ancora mi resta, presto avrò 55 anni. E io non so, secondo la natura posso non avere molti anni. Non so dove andrà questo nastro. Ma ognuno che ascolta qui e sul nastro o in qualunque luogo possa andare, non vada mai verso quelle regioni dei perduti. Non puoi immaginare che l'inferno sia tanto brutto. E qualsiasi cosa fai, non prendere mai nessun... Dimenticare questo, che le regioni dei beati... Vorrei dire questo con San Paolo: occhio non ha visto, orecchio non ha udito, nemmeno potrebbe entrare nel cuore dell'uomo ciò che Dio ha in serbo per quelli che lo amano. Perciò, se stai ascoltando il nastro, fermati, ferma l'apparecchio e ravvediti se non sei salvato e mettiti a posto con Dio. Dico questo per esperienza diretta, come credo nel mio cuore. E dico che se queste, se le visioni mi hanno ingannato, Dio abbia pietà di me che faccio una simile dichiarazione. Ma con la sincerità del mio cuore, sapendo che non una di quelle visioni ha mai fallito, credo di essere stato in tutte e due i luoghi. Sia lontano da ogni essere umano di andare per quella strada che trascina in basso. Ora, Gesù, dopo che lui ebbe terminato il suo ministero, predicò a quelle anime che non erano salvate, che non potevano mai essere salvate. Ora, la Bibbia ci dice questo. Egli andò a predicare alle anime che erano in prigione, che non si erano ravvedute. Quando la grazia era stata loro data, essi rigettarono la grazia e ora stanno aspettando il giudizio. Oh, che tempo deve essere stato! Oh, vorrei che ci fosse qualche modo col quale io potessi scuotere il mondo per far loro vedere qual è la realtà. E Gesù stesso disse: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. E come il Padre lo mandò a predicare ai viventi, a quelli che avevano speranze, e poi presentò lo stesso messaggio a quelli che non avevano speranza, ciò sembra adattarsi a questo tempo per quel che dovrà essere fatto. Perché lo Spirito di Cristo che vive in noi non cambia la sua natura, né cambia il sistema di Dio. Egli deve essere lo stesso in ogni generazione. Deve essere lo stesso. Disse: come il Padre ha mandato me, così io mando voi. I ministeri devono essere allo stesso modo, tanto che lui disse, vedo che alcuni di voi annotano le scritture, San Giovanni 14:12. Chi crede in me farà pure le opere che faccio io. Capite? Le opere, predicare ai perduti, guarire i malati e poi a quelli che è impossibile che siano mai salvati. Capite? L'opera continua proprio lo stesso. Perciò questo è stato questo, posso presentarlo così, il ministero di Gesù Cristo reincarnato nella sua Chiesa in quest'ultimo giorno. Questo è quel che molti di noi credono. Io credo con voi. Credo questo. Se non lo credessi, farei qualcos'altro in merito. Poiché, dopo tutto, sono io ad essere preoccupato qui. E se lo Spirito di Dio è in voi, voi siete preoccupati per la gente. C'era una scrittura che mi rendeva sempre perplesso. Come poteva Mosè dire a Dio un'idea migliore di quella che Dio aveva? Finché scoprì che si trattava dello Spirito di Cristo in Mosè. Capite? Dio disse, Mosè, separati da loro, distruggerò l'intera cosa e comincerò con te. Egli disse, Signore, si gettò nella breccia, disse, prendi me, cancella il mio nome. Il suo cuore era per queste stesse persone che si erano ribellate, capite? E quando un ministro che ha la gente sul suo cuore, come potrei mai sentirmi giustificato al mio davanti a Dio e a me stesso se mai trattenessi qualcosa alla gente che amo più di quanto ami te stesso? Come potrebbe un uomo portare una persona dentro la chiesa per mezzo di una stretta di mano, o una spruzzata, o un falso battesimo, o qualcosa del genere, e lasciare che stiano sotto l'influenza di una menzogna, e sapere che la Bibbia sta lì, e dire di amare la persona? Anche se dovessi mendicare per vivere, comunque sia, lasciate che sia onesto con Dio e con la gente per dire loro la verità. Che io non sia mai un ingannatore. Come posso ingannare chi amo? Anche se debbo ferirli, non di meno li amo. Ecco perché schiaffeggi tuo figlio, perché lo ami. Non perché non lo gradisci, ma perché lo ami. Se egli sbaglia, finirà per uccidersi se non lo correggerai. Ora, il ministero è stato così, come era, così e oggi. È stato predicato e completamente rivendicato dalla parola di Dio che non potrebbe essere l'uomo, deve essere Dio. Lo deve essere. Notate, gli stessi segni spirituali che Gesù fece ci sono stati di nuovo sulla terra negli ultimi giorni. Lo stesso vero segno spirituale per cui lui si identificò quale Messia l'ha identificato oggi. Egli è ancora il Messia. Sono apparsi sulla terra gli stessi segni materiali che apparvero tramite lui quel che lui era. La stessa colonna di fuoco che San Paolo vide, la medesima, tutto ciò c'è stato di nuovo con la stessa natura in sé, facendo la medesima cosa. Gesù asseriva che lui non faceva niente finché il Padre non glielo mostrava. E il Padre è lo Spirito Santo, ce ne rendiamo conto. È solo una funzione di Dio. Se non lo fosse, allora chi di loro è il Padre di Gesù Cristo? Gesù disse che Dio era suo padre e la Bibbia ha detto che suo padre era lo Spirito Santo. Ora, non puoi renderlo un figlio illegittimo, perciò lo Spirito Santo è Dio, quindi Gesù era Dio. Perciò Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo sono tre funzioni di un solo Dio, sono tre attributi, lo stesso Dio. Voi siete una parte di Dio, ed io sono una parte di Dio, capite? Però io non sono tutto di Dio, e neanche voi siete tutto di Dio, capite? Capite? Sono attributi di Dio su di noi come figli adottati per mezzo di Gesù Cristo, il che Dio stesso divenne carne per morire per noi. Ora, lo Spirito Santo gli mostrava sempre le cose a venire e lui non sbagliava mai. Era sempre perfetto. È esatto? Egli non si prese il merito, diede credito a Dio. Disse, il figlio non può far nulla in se stesso tranne quel che vede fare al Padre. E il Padre, lo Spirito Santo, era suo Padre. È esatto? Giuseppe, figliuolo di Davide, non temere di ricevere Maria, tua moglie, perciò che ciò che in essa è generato è dello Spirito Santo, che era suo padre. E lo Spirito Santo mostrava a Gesù le cose a venire, gli diceva le cose che erano. Ed egli era il Dio profeta, perché la parola del Signore viene solo al profeta. mostrando che le parole venivano in forma minore. I profeti scrissero quel che il Signore diceva loro, ma lui non scrisse niente, poiché era la parola. Egli era la parola. Notate, lo stesso Spirito Santo che viveva in lui, fra qui ed un po' di tempo il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete, perciò che io sarò con voi, anche in voi, fino alla fine del mondo. Verrò a voi, egli disse. Io era il Padre che era in lui, che verrò a voi. Ed egli disse, quando lo Spirito Santo sarà venuto su di voi, vi rivelerà queste cose che vi ho insegnato e vi mostrerà le cose a venire. Eccovi, ora. Ora, notiamo che come lo Spirito Santo operava nella Chiesa allora, così lo Spirito Santo ha fatto esattamente le stesse cose oggi. Annunziare tramite la colonna di fuoco proprio esattamente la stessa cosa che c'era all'inizio. E vedendo questo venire su Gesù, Giovanni lo annunziò al fiume Giordano ed ha dimostrato ogni cosa anche con fotografie scientifiche di ciò. Non può essere contestato, è avvenuto scientificamente, è avvenuto materialmente. Non si è trattato di un pensiero immaginario. Non era psicologia, come George Lacy disse, l'occhio meccanico della macchina fotografica non fotograferà la psicologia. La luce ha colpito le lenti. E che ne è di te, Chiesa, che circa 6 o 8 mesi fa qui, e stando qui dissi, e il così dice il Signore, io andrò a Tucson, Arizona, ci sarà un'esplosione e appariranno 7 angeli. Ricordate? Neanche Dio lo rese così reale che la rivista Look ne riprese le foto. Spirituale, visto in anticipo, materializzato proprio esattamente allo stesso modo. I 7 angeli che produssero il completamento di tutte le scritture. Perché nei 7 suggelli ci sono tutti i misteri dell'intera Bibbia. Sappiamo che quello è il libro, il suo suggello, con quello appianato. È il mistero dell'intero libro contenuto in quei 7 suggelli che il Signore ci ha fatto portare. E oggi ci sono uomini seduti qui che erano presenti proprio là con me quando accadde ciò. La rivista Luke dimostrò la stessa cosa, che ciò accadde realmente. Perché fu Dio a dirlo. Fu Dio che sta dietro alla sua parola per adempierla quando dice che lo farà. Perciò non si tratta di un uomo, di una persona carnale come me, che sta in mezzo a voi. È l'Eterno Dio. Egli si serve di uomini, questo è vero. Non fa nulla all'infuori di ciò che fa mediante gli uomini. Ce ne rendiamo conto. Egli, quello è il suo agente. È ciò che egli ha scelto. Io non so perché. Avrebbe potuto far predicare il Vangelo al sole, poteva far predicare il Vangelo al vento, poteva far fare al vento delle cose. Invece ha scelto gli uomini. Quella fu la sua idea, che l'essere umano parlasse all'essere umano, non da se stesso, ma la parola del Signore veniva ai profeti, i predicatori. È un profeta che nega la parola originale. Come può essere un vero profeta? Capite? Non può esserlo, perché sta negando la verità della parola. E se poi ciò non lo fa, allora questa parola stessa, quando è predicata con la verità della parola e con la verità dello Spirito Santo, essa manifesterà ogni promessa che promise. Ecco come sappiamo se è giusto oppure no. Ecco cosa disse Gesù, se non faccio quello che è scritto di me che io faccia, allora non credetemi. Capite? Ora, noi vediamo queste cose. Ricordate, i 7 suggelli sono stati finiti, e quando quelle 7 verità rivelate, una di esse, lui non voleva permetterci di saperla. Noi, quanti sono stati qui per i 7 suggelli e hanno sentito? Tutti voi, ritengo. Vedete, il settimo suggello lui non voleva permetterlo. Egli stava proprio là in camera e rivelò ognuno di essi. E se ho mai predicato qualcosa in vita mia che fosse ispirata, è stata quella. E dovrebbe essere vero per voi, stare qui e dirvi che accadrà e andare proprio là, e anche la scienza e tutto il resto, la ricerca scientifica e tutto il resto, mistero per la gente, ha dimostrato che è avvenuto proprio là. E tornare proprio a sentirlo spiegato e rendere ogni parola esattamente giusta. Quale giorno viviamo? Dove siamo? E ricordate, in quel sesto suggello, dove tutte le sette trombe suonano sotto quel sesto suggello. Quando ci arriveremo lo vedrete, ogni le sette tromba ebbe luogo in quel sesto suggello. Il sette è sempre un mistero. Osservate quel sette, questo è la fine. Quello era la venuta del Signore. Il cielo era calmo, silenzioso, nessuno si muoveva. Perché Gesù stesso disse, neanche un angelo del cielo sa quando io ritornerò. Neppure io stesso conosco quel momento. Il Padre ha posto ciò nella sua mente. Dio solo lo sa. Lo Spirito disse, io non lo sapevo. Quindi non è stato rivelato. Quando quella settima tromba suonò, o il settimo angelo, un suggello venne aperto, allora ci fu silenzio nel cielo. Vedete, non è stato svelato quello che avrebbe avuto luogo. Ma sotto il sesto suggello, dove si aprirono queste trombe? Ricordate, là sotto noi scopriamo che l'agnello si fece avanti, apparve sulla scena. Egli aveva lasciato il trono di grazia. La sua opera di redenzione era finita. E lui si fece avanti e prese il libro dalla mano destra di colui che sedeva sul trono. E il tempo non fu più. E immediatamente un angelo apparve nel settimo capitolo, cioè nel decimo capitolo, e il settimo versetto dicendo, questo angelo scese e giurò che il tempo non era più a lungo. Ma vedete, in questo libro c'era ciò che era redento, era il libro di redenzione. E tutto quello che lui aveva redento stava scritto in quel libro. Tutto ciò per cui morì fu scritto nel libro, e lui non poteva lasciare il suo seggio di mediatore finché non avesse redento completamente. E non poté redimerlo alla croce, perché si erano predestinati nel libro della vita dell'agnello, e lui deve continuare a stare là per fare intercessioni finché quell'ultima persona fosse completata. Gloria! Ma un giorno egli si è alzato da lì, è venuto avanti. Dove era il libro? Esso era ancora nell'estratto del proprietario, l'Iddio Onnipotente. E Giovanni si guardò intorno e pianse, perché non c'era nessuno degno persino di guardare il libro e, specialmente, di aprire i suggelli per rivelare quello che era il mistero nascosto. I misteri erano nei sette suggelli. Quando questi sette suggelli furono aperti, ciò aprì l'intera Bibbia. I sette suggelli, esso era suggellato con sette misteri, e in questi sette suggelli era contenuto l'intero mistero di esso. Ed era il libro di redenzione, il Nuovo Testamento. Non l'Antico, esso proclamava solo il Nuovo Testamento. Essi sono stati resi, non possono essere resi perfetti senza di noi, Ebrei 11. Capite? Capite? Ora, la redenzione arrivò solo quando il Redentore morì. Ed essi erano potenzialmente sotto il sangue d'agnelli, non del Redentore. Non erano state ancora redenti finché il Redentore venne. Notate ora quando questo Redentore, Giovanni si guardò intorno, e qui Dio sedeva sul trono col libro che era stato suggellato con sette suggelli nella sua mano, e in esso c'era l'intero piano di redenzione, ed esso era stato perduto dalla razza umana, Adamo. E Dio, dove ritornò? Satana non poteva prenderlo, proprio lui l'aveva indotto a perderlo. Ma dove è andato allora il libro? Non apparteneva alla razza umana? Le benedizioni non appartenevano qui. Qui la razza umana l'aveva perduta. Così esso è ritornato proprio al suo proprietario originale, che era Dio. Qui egli sedeva con esso e richiedeva che un uomo, qualcuno, venisse e lo rivendicasse. Giovanni si guardò intorno e non c'era nessuno in cielo, nessuno sulla terra, nessuno, nessun angelo, niente poteva prendere il libro, né sciogliere i suggelli, né persino guardarlo. Nessuno era degno. Giovanni disse che pianse amaramente. Allora un angelo venne a lui e disse: non piangere, Giovanni, perché il leone della tribù di Giuda ha vinto ed egli è degno. E Giovanni guardò per vedere un agnello, cioè per vedere un leone, e cosa trovò? Un agnello, ed era un agnello sanguinante, un agnello che era stato ucciso. Da quanto tempo? Dalla fondazione del mondo. L'agnello venne avanti, si avvicinò a colui che aveva il libro nella sua mano destra e ricevette il libro, salì sul trono e si sedette. Ecco tutto, era finita. Quando? Quando i suggelli furono rivelati. Quando l'ultimo, che era tutto quello che lui aveva redento, non c'era niente, egli è venuto a redimere. Dici, perché lui non redense 40 anni fa, 2000 anni fa? Vedete, i loro nomi sono sul libro della vita, in quel libro. E lui dovette stare là, poiché lo scopo di Dio era di redimerli. I loro nomi erano stati messi nel libro della vita dell'agnello prima della fondazione del mondo. L'agnello era messo là con ciò per essere ucciso. Qui è venuto l'agnello quando fu ucciso e ritornato per fare intercessioni. Osservatelo, ci saranno molte imitazioni, molto di ogni altra cosa, ma in realtà c'era qualcuno che doveva essere salvato. Perché lui, la Chiesa, era predestinata a essere senza ruga né macchia. Lei sarà là, e l'agnello morì per questo scopo. E allora, quando l'ultimo nome su quel libro fu redento, l'agnello venne avanti e prese il libro. Io sono quegli che l'ha fatto. Gli angeli, i cherubini, i 24 anziani, le bestie, tutto! Si tolsero le corone, caddero giù davanti al trono e dissero: degno sei tu! Giovanni disse: tutto in cielo e sulla terra mi sentì gridare Amen! Gridavano Alleluia e lodi a Dio! Il grido salì, perché? I loro nomi erano in quel libro per essere rivelati, e l'agnello l'aveva rivelato. L'agnello l'aveva redento, ma non poteva farsi avanti finché ogni nome fosse rivelato, e questo doveva aver luogo sotto il sesto suggello, prima che si spezzasse il settimo. Allora quelli senza macchia, allora l'agnello venne per ciò che aveva redento. Venne a reclamare quel che aveva redento. Egli l'ha già ricevuto, proprio qui nel libro, l'ha preso dalla sua mano. Ora egli viene a ricevere quel che ha redento. Quella è la sua opera, lui ha finito, lui viene per riceverlo. Oh, che tempo! L'ha dimostrato, il settimo suggello l'ha dimostrato, è ritornato e ha preso il libro di redenzione. Notate, doveva essere il messaggio del settimo angelo che doveva rivelare il settimo, i sette suggelli. Apocalisse 10:7, ora lo troverete, capite? Ed egli vide scendere questo angelo, mise il suo piede sulla terra e sul mare. Quello era Cristo, aveva un arcobaleno sul suo capo. Notatelo, lo troverete in Apocalisse 1 ancora, con l'arcobaleno sul suo capo, considerato come il diaspro e la sardonica e così via. Qui egli è venuto, ha messo una mano, un piede sulla terra, uno sull'acqua, alzò la sua mano. Egli aveva un arcobaleno sul suo capo ancora, cioè un patto. Egli era l'angelo del patto che era Cristo, reso minore degli angeli per soffrire. Là egli è venuto e alzò le sue mani al cielo e giurò per colui che vive nei secoli dei secoli, l'Eterno, il Padre, Dio, quando questo ha luogo, che il tempo non sarà più. È scaduto, è fatta, è finita. E poi la scrittura dice, e al messaggio del settimo angelo terrestre, il messaggero sulla terra, la settima e ultima epoca della Chiesa, all'inizio del suo ministero, quando esso comincia sulla terra, a quel tempo il mistero di Dio di questi sette suggelli si renderebbe noto da quel tempo. Ora vediamo dove siamo. Potrebbe esserlo, amici, potrebbe esserlo. Notate, tutto è possibile. Tutto quello che era stato redento nel libro, egli si fece avanti per la redenzione. Tutto quello che doveva essere redento era nel libro, predestinato prima della fondazione del mondo, egli venne per redimerlo. Tutto ciò che aveva redento era scritto là dentro. Voglio farvi ora una domanda. E voi, gente sul nastro, ascoltate attentamente. Quegli occhi orrendi, quella testa orribile, potrebbe quello essere perché questo messaggio è stato tanto contrario alle donne dell'epoca moderna? Potrebbe questo essere quell'ultimo messaggio dell'angelo? Che cosa disse egli laggiù al fiume circa 33 anni fa? Come Giovanni fu inviato, vedete, per annunciare la prima venuta di Cristo, il tuo messaggio annuncerà la seconda venuta. Ed è questo che è stato fatto in tutto il mondo. Quindi la venuta deve essere vicina. Osservate quel che accade ora. Perché mi sono grattato la testa, mi sono rivoltato sul cuscino, ho camminato per la stanza. Che vi succede? Alcuni giorni fa ho chiesto a due uomini coi quali cavalcavo. Una volta domandai a Jack Moore. E tutti voi conoscete Jack Moore. Andrò da lui a Shreveport. Dissi, fratello Jack, tu sei stato l'amico più intimo che abbia avuto sulla terra. E prima di chiedere a lui, chiese a mia moglie, se qualcuno sa qualcosa di me, i miei falli e tutto, e mia moglie, vedete, una persona cara. E un giorno le dissi, cara, come tuo marito, sono un ministro del Vangelo. Non voglio recare alcun disonore su colui che amo. No, non voglio ferirti, non vorrei recare nessun disonore su di te. Dio mi impedisca di fare mai qualsiasi cosa che ti faccia del male. E quanto più qualcosa che nuocerebbe Dio, quanto lo amo. Tu sei mia moglie, lui è mio salvatore e Dio. Voglio farti una domanda, non risparmiare i colpi, dimmi la verità. Dissi, ho studiato così tanto. E mi sono chiesto, io di carattere sono curioso, strano, lo so. Tutti dicono, che tipo di persona? Ebbene, vedi, tu non puoi farti da te, tu sei quel che sei per la grazia di Dio. E io dissi, ho perduto proprio un po' del mio senno, sai, e sono in qualche modo fuori di me. Dissi, perché condanno costantemente quelle donne quando le amo? Essi chiamano, dicevano che ero un odiatore di donna. Non odio proprio, io proprio odio le donne. Capite? Questo è sbagliato. Io amo le donne, intendo dire, come mie sorelle. Non vi batterò una mano sulla spalla vedendo che sbagliate? Posso dirvelo, vi amo troppo per quello. Se alcuni uomini facessero così, ciò è un diverso tipo d'amore, capite? Io ti amo perché amo quello che sei. Tu sei una compagna per un figlio di Dio e sei parte di Lui, capisci? E io ti amo a motivo che sei stata fatta a immagine dell'uomo e l'uomo fu creato a immagine di Dio. Così, dunque, assieme voi siete uno in Cristo. Ecco perché io ti amo. Qualsiasi altra cosa non è niente. Dio lo sa. Tutta la mia vita, capite? Proprio così. Ti amo. Perché mi opporrei costantemente quando dicono, dite a tutte le donne quando se verranno a sentir predicare il fratello Branham di pettinarsi i capelli in maniera diversa? Si mettano un cappello o qualcosa o altro, perché lui comincerà a sparare a raffica sui capelli corti e il vostro non mettete cosmetici e così via di seguito. Ecco cosa hanno fatto. Lui parla solo di quello. Qualcuno disse, perché tu non... Disse, la gente crede che tu sia un profeta. Perché non insegni alle donne come ricevere grandi doni spirituali e cose simili, anziché cercare di insegnar loro roba simile? Dissi, se non impareranno il loro ABC, come sapranno l'algebra? Capite? Mettetevi prima in ordine. E più io predico, peggiore diventa. Voi dite, perché non la smetti? No, signore, deve esserci una voce, un testimone contro di ciò. Non molto tempo fa, uno dei più grandi uomini nel ministero di oggi impose le mani su di me e disse, pregherò per te, fratello Branham, se tu mi permetterai di farlo affinché Dio tolga ciò dal tuo cuore. Disse, lascia stare quelle donne in quelle cose. Dissi, crede in questo, signore? Lei è un predicatore di santità. Disse, certamente io non lo credo, ma disse, questo stai... Dissi, no. Lui disse, questo è compito dei pastori. Dissi, essi non lo fanno. Qualcuno deve farlo. Il fiume deve essere attraversato. Il pellame deve essere tolto. Io non voglio farlo. Dio sa che non voglio farlo. Molte di queste donne provvedono al cibo dei miei figli e darebbero quasi la vita per me. Pensate, la grazia di Dio è stata sparsa in giro per lo Spirito Santo. Pensate che potrei restare calmo e vedere quella povera persona precipitare là fuori nell'eternità senza speranza, senza che io gridassi contro ciò? Non per essere un sapientone, ma lo spirito di questa nazione, lo spirito della Chiesa, non lo spirito di Cristo dunque, lo spirito della Chiesa, la denominazione ha gettato fuori queste donne in quella confusione là fuori. Ed io sono solo una voce che grida, esci da ciò, fuggi da quella sozzura. Non permettere che il diavolo ti faccia una cosa come quella. È sbagliato. E voi, assemblee di Dio, lasciate quelle donne. Permettete che quelle donne si taglino i capelli, ma proibite loro di portare cosmetici. Non c'è in realtà una scrittura contro i cosmetici. C'è invece contro il tagliarsi i capelli. La Bibbia dice perfino che non si addice per lei di pregare davanti a Dio. Suo marito ha il diritto di divorziare e lasciarla. Esatto. Lei si presenta al mondo come una donna impura. La Bibbia ha detto così? Quando lei lo fa, disonora il suo proprio marito. Questo è esattamente ciò che la Bibbia ha detto. Capite? Ebbene, ma una donna che porta il cosmetico, nella Bibbia troviamo una donna che l'ha fatto, solo una, era Isabel. Ecco chi era. L'unica persona nella Bibbia che portava cosmetici era Isabel, e subito Dio la diede in pasto ai cani selvatici. Lei è diventata una vergogna, e perfino lei, tutto, ogni cosa che è cattiva è chiamata Isabel. Tu non devi agire così, non devi farlo. Che cosa ti induce a farlo allora? Lo spirito del diavolo. Non ve ne rendete conto, so che non ve ne rendete conto. Siete gente troppo brava, siete bravi. Mi stringete la mano, mi parlate e io vi amo proprio così. Ma se lo vedo, non sarei un ipocrita. Paolo disse, io non ho evitato di dichiararvi l'intero consiglio di Dio. Possa non esserci il sangue di nessuna donna su di me in quel giorno, né da alcun uomo. Vi ho detto la verità. E mi è dispiaciuto farlo, non che mi dispiace perché non voglio fare quel che Dio mi dice, ma vi amo. Non voglio ferirvi. Che cosa farò dunque? Ma il puro amore divino vi guiderà a farlo. Anche Gesù pregò per evitare la croce. Se è possibile, trapassi da me il calice, disse, ma pure non la mia volontà, ma la tua. Dovrò essere io la persona che dirà questo? Dovrò prendere quelle preziose donne che sono così carine e tutto e scuoterle facendole a pezzi? Dovrò prendere i miei fratelli ministri e star lì a dire loro che amano il denaro e la denominazione più di quanto amano Dio. Io? Ai miei preziosi fratelli che mettono le loro braccia? Oh, devo farlo io? Oh, Dio, non lasciarmelo fare! Ma non ho evitato di dichiararvi l'intero consiglio. È amore genuino che mi ha spinto a questo. È per questo che questo messaggio è stato in questo modo? Non c'è in nessun'altra parte del mondo. A che punto si trova? Va bene? Essi hanno paura, capite? Ma questo è stato senza paura. Esattamente. Dio è sempre in quel modo, capite? Va bene. È per questo che le donne sono state così rimproverate da questo messaggio? Non sapendo, non è stato rivelato, mi è stato mostrato, ma non è venuto a me proprio fino all'altro giorno, capite? Guardate là. Bene. Si addice di certo al ministero. Ora, aspettate un minuto. Ci fu mai un tempo in precedenza in cui il mondo era diventato della donna? Sì. Secondo la storia, ai giorni di Elia, c'era una donna chiamata Isabel. E lei dominava la Chiesa di Dio, il che la Bibbia dice che lei lo farà di nuovo negli ultimi giorni, il suo spirito, attraverso una chiesa, un'organizzazione. E lei sarà una meretrice, tutte le altre chiese saranno prostitute, proprio come lo è lei. Esatto? Apocalisse 17 detto, lei è una meretrice ed è la madre di prostitute. Questo non possono essere uomini, si tratta di donne, capite? E loro erano tutte gettate vive nel lago di fuoco e consumate. È vero? Eccovi. Notate, quando quella Isabel sorse sulla scena, ci fu un uomo che sorse contro di ciò. Dio fece venire un uomo. Non sappiamo nemmeno da dove veniva. Non aveva nessuna preparazione di ministero. Non era mai stato sacerdote né niente. Si fece avanti un vecchio rude boscaiuolo dal nome di Elia e lui mise la scura alla radice dell'albero. E lo odiarono, non solo questo, ma lo odiò tutta la sua congregazione. E una volta pensò di essere rimasto solo e gli disse, no, ho ancora 7000 che sono proprio con te. Capite? Quello era quel gruppo eletto, vedete? C'è sempre quel gruppo. Disse, non temere, Elia, so che pensi di essere finito perché le denominazioni ti hanno scacciato lassù, sulla cima del colle, ma, disse, ho 7000 che credono la stessa cosa che tu predichi. Vedi? Li ho. Poi, dopo il suo giorno, Roma prese il controllo e là divenne ancora un tempo che era un mondo della donna. Tutte le mode delle donne, come esse uscivano, coi loro cappellini e altro, vedete? E Dio suscitò un altro con lo stesso spirito su di lui, lo spirito di Eliseo. È giusto? E lui disse, la scura è posta alla radice dell'albero. E c'era là una donnetta aggressiva che aveva sposato, aveva lasciato suo marito, sposato il fratello di lui, Erode. Erodiana. E lei era un pagliaccio imbellettato di quel giorno che ballava. Lei aveva insegnato a sua figlia come ballare. Lei aveva una figlia presso suo padre adottivo, il padre adottivo dal padre, suo fratello, Erodiana. Questa era la figlia della donna. E quindi le aveva insegnato a ballare ed era diventata una vera e propria ballerina da spogliarello alla maniera di sua madre. E lei le insegnava che poteva sposarsi 4 o 5 volte, fare tutto quello che voleva. Ed ecco uscire Erode. Ora ricordate che erano tutti giudei, erano gente di chiesa. Ecco uscire Erode la sua chiesa per sentire questo profeta che il popolo credeva fosse un profeta. Egli andò dritto davanti alla faccia di entrambi e disse, «Ehi, non ti è lecito di ritenere costei!» E ciò la fece esplodere, capite? Ora, un uomo comune avrebbe detto, «Salve, Erodiana! Siamo di certo lieti di averti oggi nella nostra congregazione!» ma non Giovanni! Gesù disse, chi andaste a vedere quando usciste per vedere Giovanni? Andaste a vedere uno vestito come un sacerdote? No, quello può. Quel genere bacia i bambini e seppellisce i morti, capite? Disse, che andaste a vedere? Un vento, una canna dimenata da qualche vento? Essi dicevano, Giovanni, vieni qui, ti pagheremo di più se predicherai per noi. E noi siamo l'organizzazione più grande. Non Giovanni? No, lui non andò mai a vedere quello. Disse, che andaste a vedere dunque quando andaste ad ascoltare e vedere Giovanni? Un profeta? Disse, e io vi dico che egli è più che un profeta. Potete accettarlo, questo è colui di cui il profeta disse che stava arrivando. Io manderò il mio messaggero davanti alla mia faccia ed egli preparerà la via per il Signore. Egli era un messaggero del patto. Disse, non c'è stato uomo nato di donna grande quanto lui. Capite? È quel tipo di uomo che Dio aveva suscitato per quel giorno. Elia, un boscaiuolo. Giovanni, la stessa cosa. Capite? Lo spirito di Elia era su Giovanni. Ed egli dice che quando viene di nuovo un giorno della donna, quello spirito si leverà ancora. Prima della venuta del Signore, quando la terra sarà arsa e i giusti cammineranno sopra le ceneri degli empi, come ceneri sotto i loro piedi. Egli lo promise ancora in questi giorni. Notate, lo Spirito Santo ha promesso questo. Ciò concorda con il tempo in cui viviamo. Ci deve essere qualcuno che si levi, deve avvenire, poiché è il così, dice il Signore. Malachia, il quarto capitolo. È esattamente quel che egli disse che sarebbe stato il segno appena prima della venuta del grande e terribile giorno del Signore. Io vi manderò Elia. E che farà lui? Convertirà i cuori dei figli alla dottrina dei padri, di nuovo alla Bibbia, fuori da queste differenze denominazionali e ritornerà alla Bibbia di nuovo a Dio. È questo che lui farebbe. Notate in quale grandioso tempo viviamo. Quei profeti rimproveravano quelle donne moderne dei loro giorni ed entrambi pagarono per questo con la loro vita. La storia dimostra che per ciascuna di quelle volte si trattava di un mondo della donna in cui le donne avevano il controllo. Guardate oggi. Uno di questi giorni ne avremo una presidente. Sembra che possa avvenire proprio ora. In realtà il presidente è lei, capite? Egli è solo una pura figura di facciata. Non molto tempo fa, in una delle altre nazioni, lei fu tanto elogiata da tutta la gente e tutto il resto, al punto che lo stesso presidente disse, io sono suo marito, il presidente degli Stati Uniti, capite? Lei lancia la moda, le donne la seguono, vedete, proprio come faceva Isabel. Voi avrete sentito il mio sermone sulla religione di Isabel. Sapete in merito a ciò. Vedete dove siamo ora? Avete visto cos'è successo qui una settimana o due fa, qui in città? Il ministro della fede luterana ha invitato un prete cattolico del Sacro Cuore a salire e predicare al posto suo. E lui l'ha fatto. E il ministro della fede luterana è andato dal prete cattolico e ha predicato per lui. Il concilio delle chiese si riunisce ora laggiù a Roma. Questa lettera circolare che il mio buon amico David Duplessis, quando stavo là e piangevo per lui al riguardo a Forty Mile Creek non molto tempo fa, non si rendeva conto che ha avvolto la chiesa proprio nella Babilonia. Quando tutti dicono, oh, tutte le chiese ora saranno una. Sì, lo so, vedete, è esattamente quello che sta scritto sul mio libro di profezie nel 1933 che avrebbe avuto luogo. Ebbene, non vi rendete conto che è Satana che unisce assieme? Lo dice la Bibbia! E solo fra poco, solo un po', appena diventano uno, allora l'interconfessionale è finito, vedete? Là ci sarà il vostro marchio della bestia, esatto. Capite? Non ho proprio tempo per continuare questo, ma sono quasi le 12 meno un quarto, vedete? Voglio finire questo, arrivare a questo punto. Sto solo mettendo qui queste scritture dove potete vedere la possibilità di dove ci troviamo e poi concluderemo fra pochi minuti. Ora, notate proprio quello che ha avuto luogo. I profeti rimproverarono quelle donne ai loro giorni e furono chiamati odiatori di donne. Proprio così. La storia dimostra che è stato così. Ora, aspettate solo un minuto. Voi che annotate le scritture dovreste annotare prima Timoteo 5:6. La Bibbia ha detto la donna che vive nel piacere mondano. Non può trattarsi di piaceri di Dio, perciò lo dovrebbe essere, vedete? La donna che vive nel piacere mondano, benché viva, è morta. E questo è ciò che disse il profeta San Paolo. La donna che vive in questa condizione mondana, benché viva, è morta. E se lei rigetta la grazia, può passare la linea di separazione dove per lei non c'è mai più posto. E quindi, dove si trova lei con i suoi occhi imbellettati, i capelli tagliati? E lei sta dall'altra parte della linea senza nessuna via di ritorno e deve esserci un ministero predicato a lei. Ricordate però, in quel tempo è tutto passato. È finita. È proprio ossessionante. Ci sarà un ministero che mostrerà grandi prodigi, lo disse Gioele, ma non ci sarà tempo per la redenzione. È tutto passato, l'agnello ha già preso il suo libro e la sua redenzione è terminata. Come Gesù prima predicò e fu rigettato e poi andò e ossessionò quelli che erano là dentro, predicò a quelli che erano in prigione, che non potevano ravvedersi, non c'era tempo per la salvezza. Quello stesso ministero dovrà ripetersi ancora. E se quello potesse essere la terza tirata per gli eterni perduti? E se a quel punto? Spero che non lo sia. E se lo è? Pensateci ora, solo un minuto. E se lo è, Dio non voglia, ho dei figliuoli, capite? Di certo però sembra molto vicino qui. Perché venne quella visione quando ero un ragazzo? Perché non ci ho mai pensato prima? Perché è venuta quella trance là in camera l'altro giorno? Disse, eccolo, è proprio nel mezzo degli le anime perdute. E Gesù predicò a loro, testimoniò, ma esse non si ravvidero mai. E più io predico, peggiori diventano. Non c'è ravvedimento, nessun posto per esso. L'agnello prese il suo libro quando il settimo suggello proprio pronto per essere aperto, il sesto suggello. Ricordate, egli ci nascose il settimo suggello, non lo aprì. Quando l'angelo era presente, giorno per giorno, a dirlo, ma poi egli quello non lo aprì. Disse, c'è silenzio in cielo, nessuno sapeva, era la venuta del Signore. Oh, dite, non può essere, spero che non lo sia. Proprio andiamo solo un po' oltre qui, ho annotato qualcosa, vedete? Bene. Ricordate, colei che vive nel piacere mondano delle cose del mondo agendo così. Lei potrebbe andare in chiesa e agire come una santa, quello non ha niente a che fare con ciò, vedete? Ma benché viva, lei è morta. Guardate quel che le denominazioni hanno fatto per lei. Hanno fatto di lei una che maneggia la santa parola, il che è contrario alla Bibbia. L'hanno fatta predicatrice. Questo è proibito dalla scrittura. Ora, nel paese, la si fa diventare di tutto, anche governante, sindaco, governatrici e ministro nella casa di Dio. Quando lei è colpevole di ogni peccato che sia mai stato commesso, ne è la causa. Esatto. Ora io non sto parlando di diritti. Lei è colpevole. È lei che ha provocato la nascita di ogni bambino cieco. Lei è stata la causa che ogni tomba sia scavata. È lei che ha causato peccato, malattia, dolore. Non può suonare un'ambulanza senza che lei ne sia stata la causa. Nessun crimine può essere fatto, nessun peccato, nessuna morte, nessun dolore, nessuna sofferenza senza che l'abbia fatto una donna. E Dio le proibisce di andare sul pulpito a predicare, eppure esse lo fanno. Denominazione, vedete dov'è? Lei è una dea, come all'opera il diavolo. Ebbene, i cattolici fanno delle donne delle dee, le pregano, proprio così, la Dea Maria e così via. Vedo dove nel concilio ecumenico hanno detto che avverrebbe che pregherebbero un po' di più Gesù se ciò aiutasse i protestanti a entrare, capite? Capite? Oh, quella copertura di zucchero, immutabile, hanno detto, capite? È ancora lo stesso vecchio diavolo. La Bibbia ha detto, ed egli indusse tutti a ricevere un marchio sulla loro fronte, che non avevano i loro nomi scritti nel libro della vita dell'agnello. È alla Chiesa predestinata che parlo, non a quelli là fuori. No, Signore. Egli ha tirato fuori i suoi predestinati da ogni gruppo. Ecco perché cosa gli viene, in ogni epoca. Ma lei sta là. Eccola. È lei. Predica la parola, maneggia la parola, è diventata una dea e la causa di ogni peccato. La Bibbia ha detto, io non permetto alla donna di insegnare né di usare alcuna autorità, ma stia nell'obbedienza come pure dice la legge, capite? E lei non può farlo. Invece la si fa governante del paese, sindaco, governatrice, presto sarà presidente, certo. Eccovi, e questo è il modo in cui va, vedete? E la gente lo fa, perché non si interessa di questa parola. Essi non la capiranno mai. Guardate quei giudei stare là, studiosi, uomini distinti. E Gesù disse, voi siete dal vostro padre il diavolo. E se lo portasse a un processo proprio ora davanti a voi? Proviamoci un minuto, e Dio mi perdoni per prendere le parti contro di lui, ma solo un minuto per mostrarvi qualcosa. E se dici, bene, io, gloria a Dio, ho parlato in lingua, alleluia, io so, io l'ho ricevuto, benedetto Dio, sì, l'avete ricevuto? Ricordate quel popolo di Israele. La Bibbia ha detto che dopo che lui chiamò fuori il popolo e lo salvò dall'Egitto, lo distrusse perché non seguì il messaggio. Capite? Essi mangiarono la manna dal cielo. Mangiarono la manna che Dio fece piovere sulla terra perché se ne nutrissero e stavano nella presenza del messaggero e videro la colonna di fuoco e udirono la voce di Dio e la vedevano confermata. E poi, poiché vollero credere a core, ci possono essere altri santi, uomini. Ci può essere questo, quello, l'altro. Anche noi dobbiamo essere santi. Dobbiamo fare tutto questo, tutto il popolo è santo. Dio disse, separati da loro, allontanati da lì. Mosè disse, tutti quelli che sono dalla parte del Signore, vengano con me. Proprio così, capite? E lui aprì la terra e li inghiottì. Capite? Essi erano pure brave persone. Certo che lo erano. Erano persone per bene, sì signore, ma non fu sufficiente. Non tutti quelli che dicono signore, signore, ma chi fa la volontà del Padre mio. Non chi comincia e quello che finisce. Quello, non ci sono scorciatoie. Alla fine della corsa sarai squalificato. Niente scorciatoie, devi venire proprio per la via che ha detto la Scrittura. Se essa dice, ravvedetevi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo e voi riceverete il dono dello Spirito Santo. Non c'è scorciatoia. Stringere la mano, iscriversi alla chiesa o denominazione. Vieni per quella via. Se non muori a te stesso e non nasci dallo Spirito di Dio, tu sei perduto. Questo è tutto. Non ci sono scorciatoie. Tu dirai, beh, io appartengo alla Chiesa. Lo so, va bene. Beh, mia madre, non ne dubito, ma questo sei tu a cui sto parlando, capisci? Devi venire per quella via perché non ci sono scorciatoie. Sarai squalificato al giudizio. Vieni per quella sola via. C'è solo una via e Cristo è quella via. E Cristo è la parola che vive in te, che dimostra tutto ciò che ha promesso nella propria stagione. Capite? L'avete afferrato? Bene. Notate, ora, alcuni dicono, queste persone sono brave. Certo, non dico che non siano brave persone. Non dico che Santa Cecilia e tutte loro non fossero brave donne. Mia madre lo era pure, ma certo, io non la prego, certamente no. Certamente, io ho visto molte brave persone, ma non sono dee, sono donne, uomini. C'è solo un mediatore tra Dio e l'uomo. Quindi perché? Perché? Un uomo, un pentecostale, un uomo del mondo, il nostro prezioso fratello, il fratello Duplessis, ha diffuso quella lettera circolare. Forse alcuni di voi l'avete ricevuta. Messo, sì, l'avete, nel concilio ecumenico, accanto al Papa, e disse, ciò era molto spirituale. Questo è discernimento dello Spirito, non è vero? Oh, c'era lo Spirito del Signore, molto spirituale. Sì, eccovi. Perché? Perché è un'opportunità per unire i protestanti e quello assieme, per cui abbiamo lottato per anni e la Bibbia ha sostenuto e ci ha detto che sarebbe venuto. E il nostro, uno dei nostri maggiori leader, si presenta dicendo, va bene, ecco cosa faremo. E tutta la Chiesa protestante sta cadendo per questo. E proprio esattamente, se cercherete là, così dice il Signore. Prima lo ha detto la parola, poi lo Spirito del Signore disse nel 1933 che disse tutte queste altre cose sull'entrata in guerra delle nazioni e come sarebbero state le automobili e ogni cosa del genere. Disse che è esattamente ciò che sarebbe successo alla fine. Ed eccolo, non è mai venuto meno. E lo vediamo qui prendere forma. Ricordate il mio sermone non tanto tempo fa sulla religione di Isabel? Ricordate Eliseo che scese per la strada quel mattino per dirlo loro? Quello, predicai su quello, capite? E come predissi allora che sarebbe venuto il tempo in cui questo concilio ecumenico alla fine sarebbe diventato il marchio della bestia, perché si sarebbe unito con la bestia. Si sta facendo. Ho vissuto fino alla mia età per vederlo. E qui i protestanti a milioni cadono per questo. Perché? È questo ciò che loro cercano. Sono ciechi! Gesù disse a quei farisei, voi guide cieche di ciechi. Se il cieco guida il cieco, disse lui, non cadranno tutti nella fossa? Ed ecco dove essi cadono. Come potevo mai credere che un uomo che è stato con me e ha conversato con me potesse mai sedere e fare una simile osservazione? Vedete, ciò è nascosto agli occhi dai savi e intendenti e lo rivela ai piccoli fanciulli che impareranno. So che un certo giorno questo mi costerà la vita. Proprio così. Avverrà, ma la verità sarà conosciuta. Il primo che morì per questo piano dello Spirito Santo fu Giovanni Battista. Ma non si tirò indietro. Morì da uomo. Poi venne il Signore Gesù. Lo crocifissero, egli predicò che lo Spirito avrebbe salvato l'uomo dal peccato, è giusto? Poi lapidarono Stefano, egli predicò contro il peccato, vi fece adirare tanto che gli fracassarono la testa, ma egli morì nello Spirito, rese lo Spirito, e andò a unirsi agli altri, quella schiera che aveva dato la vita. Ci sono Pietro e Paolo e il divino Giovanni. Essi cedettero le loro vite affinché il Vangelo potesse splendere. Che cosa fecero? Mescolarono il loro sangue con quello degli antichi profeti affinché la vera parola di Dio fosse esposta con onestà. Le anime sotto l'altare gridavano fino a quando? Perché il Signore punisca tutti quelli che hanno fatto del male. Ma ce ne saranno ancora che daranno il sangue della loro vita. Sì, proprio così. per questo Vangelo dello Spirito Santo e il suo fiotto cremisi. Il sangue continua proprio a gocciolare. Sì, un giorno o l'altro lo farà, ma io aspetto quell'ora quando sarà finito. Una certa sorella ha appena avuto un sogno, me lo ha mandato, diceva, io li ho visti, quella chiesa progettava un modo per uccidere me segretamente una volta o l'altra quando sarei uscito dalla mia automobile per entrare, mi avrebbero sparato da... Ma disse, poi lo spirito disse, non in questo momento, ma accadrà in seguito. Dio ce ne scampi che mi accordi su qualsiasi cosa. Non conosco nient'altro che Gesù Cristo e Lui crocifisso. Viviamo in un giorno terribile. Questo l'ha causato il peccato. Sì, essi lapidarono Stefano. A Giovanni avevano tagliato la testa, lo fece lei. Non so come daremo le nostre, ma un certo giorno avverrà. Bene, notate. In San Giovanni, se volevate quella scrittura su quello, San Giovanni 6:49, e dove essi mangiarono la manna, e Gesù disse, e sono tutti morti. Dite, ebbene, sorella mia, io ho visto questa donna danzare nello spirito. Oh, sì, le vedo farlo. L'ho vista parlare in lingue, l'ho vista... Sì, Gesù disse, molti verranno a me in quel giorno e diranno, io ho fatto tutte quelle cose. Capite? Essi hanno mangiato la manna nel deserto, disse Gesù, e sono tutti eternamente separati, sono morti. Cioè, perduti eternamente. Essi perirono proprio là, nel deserto. Ricordate Ebrei il 6 capitolo, quelli che avevano una volta conosciuto la verità e rifiutarono di camminare in essa, non c'è più ravvedimento per loro. Vedete, un credente di confine, quando la verità è presentata a una persona per l'ultima volta e questi si rifiuta di riceverla, secondo il libro d'Ebrei, vedete, costoro non c'è più niente al mondo che possa salvarli. Essi sono finiti. Nessun ravvedimento, nessuna redenzione, non è rimasto niente per loro. Sono eternamente separati. La Bibbia ha detto così. Rimangono una terribile attesa del giudizio e l'ardor di un fuoco che divorerà gli avversari. E quando la verità del Vangelo è stata dimostrata, completamente rivendicata, e poi cambiano parere e si allontanano da essa, sono finiti. Questo è tutto. È terribile, ma devo dirlo. Ricordate, gli angeli che non mantennero la loro primiera condizione, ma se ne andarono là, in quella prigione, nelle tenebre, in quella stessa prigione dove oggi il mondo sta camminando. Là non c'è ravvedimento. Ricordate, alcuni anni fa, quando scesi da Chicago, dissi, o l'America lo riceverà quest'anno o non lo riceverà affatto. Vedete dove essa è andata? Sì. Ora mi chiedo se possa essere la terza tirata. Oh Dio, possa ciò essere lontano. È per questo che c'è la terza tirata? Potrebbe essere questa? Oh mai! Pensateci, amici, pensateci! A me non piace pensarci. Gesù disse, questo tipo di ipocrisia... Se volete annotarlo, Matteo 23:7. Io ce l'ho qui, leggetelo, ma potete vedere, voi, farisei ciechi. Facciamo, avete un altro paio di minuti? Vediamo, voltiamo a questo, perché ho detto leggetelo, c'era qualcosa là che voglio leggere proprio prima. Ora, forse taglierò qualcos'altro, ma prendiamo questo solo un minuto. Matteo 23, solo un minuto, bene, e inizieremo dal 27 versetto. Ascoltate ora, lo leggerete tutto quando andrete a casa, se volete, solo alcuni minuti ancora. Ora, state attenti qui, Matteo 23, e iniziamo al 27 versetto. Guai a voi, scribi! Ora, ricordate, questo a cui parlava sono uomini santi. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perciò che voi siete simili ai sepolcri scialbati. Cioè, gente morta, vedete? Sepolcri scialbati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni d'ossami di morti ed ogni bruttura. ipocrisia, invidia e contesa. All'interno di loro, di fuori, io sono il dottor tal dei tali. Così ancora voi apparite giusti di fuori agli uomini. Guardate al concilio ecumenico e ai pentecostali seduti là. Ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Cos'è iniquità? Qualcosa che in realtà sapete che è giusto e non volete farla. Gesù, osservate ora cosa egli, a quale generazione egli esprime questo. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perciò che voi edificate i sepolcri dei profeti e adornate i monumenti dei giusti. Vedete? Oh, i profeti! E dite, se noi fossimo stati in quei dì dei padri nostri, non saremmo già stati loro compagni nell'uccisione dei profeti. Avremmo creduto la parola del Signore se fossimo vissuti a quel tempo. Osservate, talché voi testimoniate contro a voi stessi che siete figlioli di coloro che uccisero i profeti. Voi ancora empiete pur la misura dei vostri padri. Questo è proprio quel che sta avendo luogo. Ora osservate quel che lui dice qui. Serpenti, progenie di vipere, come fuggirete dal giudizio della Geenna? Come potete farlo? Ora, egli sta parlando ai ministri, vedete? Proprio così, uomini santi. Come potete tollerare e sapere che la Bibbia predice e dice a quella gente di non farlo? E potete tollerare e compromettere per pochi sporchi dollari puzzolenti per un po' di popolarità e qualcuno che vi batta una mano sulla spalla e vi chiami dottore? Come potete dire di amare quelle persone? Sto predicando pure sui nastri, capite? Come potete dire che amate quelle persone e permettete che abbia luogo una cosa simile? Capite? Voi farisei, voi ciechi, voi serpenti, voi progenie di vipere, come fuggirete il giudizio della Geenna? Quando voi, come può oggi un uomo che sa che queste cose sono sbagliate e stare là per tenere la sua congregazione, per far aumentare la sua denominazione e trascurare di dirlo alle donne e agli uomini? Come fuggirete all'ira dell'inferno quando esso è stato creato per voi? Come lo farete? Capite? Sentite qui, che avverrà? Perciò, 34esimo versetto, ecco, io vi manderò dei profeti. Io vi manderò nel futuro, ecco i vostri farisei che ritornano ancora, capite? Savi, scribi, e di loro ne ucciderete e crocifiggerete alcuni, altri ne flagellerete nelle vostre raunanze e li perseguiterete di città in città. Egli predisse che avrebbe mandato quei profeti con la parola del Signore. E che cosa avrebbero fatto loro? La stessa cosa che fecero i loro padri, perché è così che siete. Vedete, gli spiriti non muoiono, gli uomini che sono posseduti da essi muoiono, ma gli spiriti non muoiono. Egli disse, voi siete figli, voi siete quelli. E notate solo come sono queste cose. Come San Paolo che stava là, credete che lui era un profeta? E condannava le donne che si tagliavano i capelli, condannava le loro organizzazioni. Proclamava che ognuno che non era battezzato nel nome di Gesù Cristo doveva venire ed essere ribattezzato. Proprio così. E oggi essi vengono a compromessi e lo addolciscono. Tuttavia non conoscono nessuna differenza. È pietoso. Se l'ora è passata, potrei dire questo. Vedete, essi erano ciechi, predestinati a essere ciechi. Dio sia misericordioso, non potevano vederlo. Gesù disse, voi siete ciechi, voi scribi e farisei ciechi, Ipocriti! Quando leggete la stessa parola che tutti loro hanno letto e venite qui e mi condannate, e io sono esattamente quello che la parola dice che sarei stato in questo giorno. Dovevo essere il messaggero di questo giorno? Sono il Messia! Lo diceva esplicitamente. Sono il Messia! Ho mancato di dimostrarlo? Se non ho fatto ciò che fu scritto di me, allora condannatemi! E voi, farisei ciechi, guidate la vostra gente in una cosa simile e mandate tutto il gruppo. Disse, ebbene il cieco, guida il cieco. Dite, tu sei? Dite, oh, se fossimo vissuti al tempo di San Paolo, sì, saremmo stati dalla parte di San Paolo. Voi, ipocriti, capite? Perché non siete dalla parte della sua dottrina? Allora avreste fatto la stessa cosa che avete fatto ora, perché siete figli dei vostri padri d'organizzazione. Farisei, sadducei e ipocriti. È così. E vi dirò, è nell'ora in cui viviamo. Mi chiedo se questa possa essere la terza tirata. Ora solo un minuto, vedete. Gesù disse, questo genere riceve maggior condanna. Capite? Non è terribile? Come un grande americano, una volta, quando il nemico stava quasi per impadronirsi di questo paese, ci fu un uomo che nell'ora di mezzanotte saltò su un cavallo e si mise a cavalcare per strada gridando, arriva il nemico! Si trattava di Paul Revere. Anch'io sono americano e sto cavalcando in quest'ora della mezzanotte non per dire che il nemico sta arrivando, ma che egli è qui. Egli non sta arrivando, è già qui. Egli ha già vinto, temo sia finita, conquistando in quest'ora di mezzanotte. Ricordate, a Tucson, i sette angeli, qual era il messaggio? Il compimento del mistero di Dio. Immediatamente dopo quello vennero giù per la catena dei monti. Tutti voi avete sentito parlare dei monti. Notate, il fratello Fred e il fratello Tom ne hanno alcune fotografie ed io ho alcune fotografie, dei film, tutto. Un giorno o l'altro ve le mostreremo qui, mostreremo dove è accaduto. Tutti voi conoscete la storia. Fate attenzione ai tre picchi. Egli disse, ecco la tua prima, seconda e terza. E il fratello Fred ne ha fatto una foto eccezionale quando lui e la sorella Martha sono passati. Le nuvole erano salite dall'umidità del suolo e avevano nascosto tutte le altre e questo fece vedere le tre tirate, una qui e una là. Capite? I sette. Osservate, la prima, tre. Tre è perfezione, cioè quando il ministero ebbe inizio. La seconda tirata fu il discernimento degli spiriti, la profezia. La prima fu la guarigione dei malati. La seconda fu la profezia che cominciò e conosceva il segreto dei pensieri quando la parola stessa fu manifestata. Il che è grazia. Ma ricordate, la settima è la fine. Potrebbe essere questa la tirata finale? È tutto finito? È possibile? Pensateci ora, pensate soltanto dove siete, capite? Sette è sempre alla fine, tre tirate. Il ministero di Gesù consisteva di tre tirate. Lo sapevate? Notate! E sii sincero, semmai lo sei stato in vita tua ora, per un minuto o per pochi minuti. La sua prima tirata era la guarigione dei malati. Egli diventò un uomo molto popolare, sembrava che tutti credessero in lui. Esatto? Quando lui si presentò guarendo i malati, tutti lo volevano nella loro chiesa. Ma un giorno lui si girò e cominciò a profetizzare, perché gli era la parola, ed era il profeta di cui Mosè aveva parlato. E quando andò a dire loro e raccontare loro come vivevano e le cose che facevano, diventò molto impopolare. Quella fu la sua seconda tirata. Mi chiedo se questo è raffigurato di nuovo. Pensateci solo un minuto. Potrebbe esserlo. La prima, la guarigione a tutti. La seconda? Oh, potrebbe essere solo Gesù, potrebbe essere Beelzebù, potrebbe essere un... Quella è la stessa cosa che essi fecero là, capite? Gli stessi spiriti vivono nello stesso genere di persone, persone condannate che non possono mai essere salvate, perché erano già condannate, come Giuda Iscariot, nato figlio di perdizione. Voi dite Giuda? Certo. Ricordate, era molto religioso, ma non poteva andare fino in fondo col messaggio. Poteva prenderne parte, ma il resto non poteva digerirlo. Possono prendere la guarigione e cose del genere, ma quando si arriva a Dio che comanda l'esistenza degli scoiattoli, allora questo è troppo profondo per loro. Non è possibile. Giuda fu così. Il suo spirito può vivere proprio fino a quel punto. Lui non può andare al di là di questo, capite? Essi potevano accettare benissimo Mosè quando aprì il Mar Rosso e così via di seguito. Ma quando si arrivò a dire che loro non erano tutti gli altri, non dovevano fare questo o quello o l'altro, egli si fa Dio sopra di noi. Capite? Core e gli altri non poterono andarci. Così dovettero avere un'organizzazione, perciò Dio li inghiottì. Il ministero di Gesù, quando lui guariva i malati, era meraviglioso. Quel giovane profeta della Galilea, ebbene, egli fa vedere i ciechi, ha persino risuscitato i morti. Ne abbiamo tre casi, egli ha risuscitato realmente i morti. Ma un giorno egli si girò, disse, progenie di vipere, pulite il di fuori del piatto, apparite santi, ma all'interno di voi siete nient'altro che un covo di serpenti. Oh, quando quella profezia che condannava quell'organizzazione andò avanti, allora ciò cambiò. Essi si rivoltarono contro di lui, proprio così, e alla fine, col rigettarlo, lo crocifissero. Voi però non potete uccidere il ministero, esso continua a vivere. Potete far morire il messaggero, ma non potete col messaggio. Esatto, egli continua a vivere. E notate, quando giunse la terza tirata del suo ministero, la prima fu la guarigione dei malati, la seconda fu il rimproverare le organizzazioni e profetizzare. Quello che avevano fatto, ciò che essi erano, e quel che stava arrivando. Quel che è, quel che è, quel che verrà, e ciò che era, che è e che verrà. Ecco cosa fece lui, è esatto? Ma la sua terza tirata fu quando egli predicò ai perduti che non potevano più essere salvati. Si trovavano laggiù, dove c'erano quei grandi occhi dipinti. Predicò alle anime all'inferno che non avevano accettato la grazia, ma erano eternamente separate dalla presenza di Dio. Eppure dovevano riconoscerlo ciò che egli era, perché Dio lo fece andare là. Mi chiedo se il suo ministero negli ultimi giorni esce fuori allo stesso modo come era. Come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Farete anche voi le opere che faccio io. Perduti, senza poter mai essere salvati, avevano rigettato la grazia. Quella era la sua terza tirata. C'è ora qualche dubbio? La sua prima tirata, lui guariva i malati, è così? Il suo secondo ministero, lui profetizzava. Il suo terzo ministero predicava agli eterni perduti, i tre monti e così via, i perduti in eterno. Il ministero di Noè, tutti i ministeri hanno fatto allo stesso modo? Noè predicò esattamente così. Egli entrò nell'arca e quando entrò nell'arca ci furono sette giorni in cui nulla accadde. La sua testimonianza predicò ai condannati. Sodoma e Gomorra! Gesù si riferì a tutte e due quando venne. Prima della venuta del figlio dell'uomo, così sarà come ai giorni di Noè, così si troverà come avvenne ai giorni di Sodoma. Egli si riferì a Noè. Noè ebbe tre tirate, e la sua terza fu per i perduti dopo che la porta venne chiusa. Perché Dio lasciò che ciò stesse proprio là, dove nessuno poteva entrare né uscire, essi erano all'interno. poiché come sul settimo monte, il monte più alto, cioè dove lui pose l'arca, il monte, capite? È giusto? Ai giorni di Sodoma, la prima tirata fu il giusto Lot. E la Bibbia ha detto, i peccati di Sodoma irritavano ogni giorno la sua anima retta nel modo in cui quelle donne si comportavano e facevano. Ricordate, come avvenne ai giorni di Noè. Che cosa facevano? Mangiavano, bevevano, si sposavano, davano in matrimonio. Donne, vedete, donne. Cosa avvenne ai giorni di Sodoma? Donne. E il primo messaggio fu Lot. Risero di lui per disprezzare. Allora furono inviati altri messaggeri, due di loro, e scesero. Quella fu la sua seconda tirata per Lot, per Sodoma. Ma guardate quello che venne per ultimo. C'è sempre più grazia. Allora era tutto finito in quel momento. Che cos'era quel terzo messaggero che scese là, la terza tirata? Quale tipo di ministero aveva lui? Egli rimase con gli eletti e disse loro quel che si svolgeva dietro di lui. È giusto? Ma quando egli scese a Babilonia, cioè a Sodoma, voleva trovare... Anche Abramo gridò, se potessi trovare 50 giusti, si continuò a scendere fino a 10 giusti. Dio disse sì, trova 10 giusti. Sorella, permettimi di dirti qualcosa solo un minuto. Tu potresti essere all'antica, ma hai qualcosa che queste regine del sesso non hanno. Hai qualcosa che lei non può mai avere. Esatto. Potresti essere all'antica nel tuo abbigliamento o vestire come una signora. Esse potrebbero dire, guarda quella vecchia santa rotolante. Non preoccuparti, lei ha qualcosa che quella piccola regina del sesso alla quale là fuori tutto il mondo guarda, non ha. Non può mai averlo. Lei è perduta in eterno, è condannata, capite? Lei non è mai. Tu hai la morale, hai la virtù, lei non ha niente. Lei è un'esca che intrappola le anime perdute nell'inferno. I ciechi ci cadono dentro. Ora tu hai qualcosa. Tu sai che potresti non essere neppure sul registro di chiesa, ma potrebbe essere la tua vita retta che oggi trattiene l'ira di Dio dal mondo. Il mondo non lo crederà. Tu, donna, che sei chiamata santa rotolante, tu piccolo uomo, che non sai quasi niente, ma gridi a Dio giorno e notte per i peccati del paese, potresti essere tu colui che trattiene l'ira. Se posso trovarne 10, la risparmierò. Se posso trovarne 10, come avvenne ai giorni di Sodoma, così sarà. Capite cosa intendo dire? Non se posso trovare 10 metodisti, se posso trovare 10 battisti, se posso trovare 10 pentecostali, se posso trovare 10 atleti, se posso trovare 10 senatori, se posso trovare 10 ministri, ma se posso trovare 10 giusti, c'è solo uno giusto, cioè Cristo. Cristo che vive in uno, quei 10, vedete, io li risparmierò. Ma quell'ultimo messaggero predicò ai condannati. Dite, egli scese là, la scrittura non dice quel che successe, ma il mattino seguente cadde il fuoco. Esatto. Dopo che lui compì quei segni, immediatamente dopo che lui compì il suo ministero profetico, perché Sara ha riso? E disse, non ho riso. Disse, sì, tu hai riso, capite? Ora, immediatamente dopo di questo, egli entrò a Babilonia, cioè scese a Sodoma. Non li trovò? Allora cadde il fuoco. Egli trovò Lot e le sue due figlie. Disse, uscite subito di qui, capite? Esso uscì. Egli scese là, ricordate, egli era sulla sua strada. Inviò dei messaggeri davanti a sé, ma scese lui stesso, esatto, per scoprire se tutta questa cosa era così. E la trovò piena di, che cosa? Donne dalla faccia imbellettata. Il messaggio per i condannati. Che cosa fecero? Se ne beffarono. Che cosa fanno oggi? La stessa cosa. Io appartengo all'assemblea, io appartengo all'unità, io sono, ho danzato nello spirito, gloria a Dio, parlo in... D'accordo, fai pure. Mi taglierò i capelli se voglio, farò questo, io dirò proprio questo, non devo essere battezzato nel nome di Gesù, non mi importa ciò che ha detto Paolo, comunque è un vecchio odiatore di donne, è un... D'accordo, andate avanti. Uno di questi giorni oltrepasserai quella linea di confine, se non l'hai già oltrepassata. Non avrai mai più desiderio di fare quel che è giusto. Hai sentito cosa ho detto? È una questione importante. Fratello, sorella, vi rendete conto di quel che è stato detto? Oltrepasserai quella linea di confine e non vorrai farlo mai più. Ascolterai ancora il Vangelo, certo, però non lo accetterai mai. Non puoi accettarlo. Ma il Vangelo sarà predicato ai condannati, quelli che sono eternamente perduti, che non possono mai più essere salvati. Sei già a quel punto e non lo sai. Pensi di vivere nel piacere e sei morto mentre sei in vita. Oh, ascoltate, tutti quelli che rigettarono il messaggio dell'ora prima della condanna, il Vangelo fu predicato prima ai condannati, prima che se ne andassero senza grazia. Noè, rinchiuso, fu una testimonianza. Dio chiuse la porta dopo la sua terza tirata. Dopo la terza tirata a Sodoma, le porte furono chiuse, non c'era più grazia. I 10 non poterono essere trovati. E i perduti ai quali era stato predicato il Vangelo non poterono essere salvati perché era proprio. È stato in quel modo in ogni epoca prima del giudizio rigetta il messaggio. L'hanno fatto ancora! È quello che apparve in una colonna di fuoco qua giù al fiume? È quello che appare nel messaggio di rimproverare le donne e rimettere le cose a posto dove devono essere e rimproverare quei ministri che prendono posto con la denominazione invece di stare sulla parola. Quando Dio ha completamente rivendicato che è Lui e non un povero essere ignorante incolto come un uomo. È Dio! E adesso siamo giunti al punto in cui la terza tirata ritornerebbe ancora per i perduti in eterno? Fu per questo che mi fu data quella visione laggiù da ragazzino? E sono andato a ovest e c'è la croce d'oro del Vangelo che splende, che ha dichiarato esattamente il segno dal cielo. Ricordate, anche la croce è stata formata in un'ampiezza come una piramide, capite? Potrebbe essere che si tratti della parte del capo dove è finita e che cominciò da qui ed è salita fino all'autorità suprema? Come la piramide che è salita attraverso Lutero, Wesley, Pentecoste e infine il posizionamento sulla vetta della pietra. Potrebbe esserlo? Se così è, dove siamo? Questo lo potrebbe. Io spero che non lo sia, ma ci deve essere, ci sarà. Ricordate solo che quei ministeri devono, si combaciano sempre allo stesso modo con l'altro. Deve avvenire e Dio non cambia. Pensateci, mordetevi la coscienza con i vostri denti spirituali e scoprite dove siamo. Se è così e rimanete lo stesso nel modo in cui siete, allora potreste pure camminare. Siete finiti, quelli che sono al di fuori. Dopo che il libro fu preso dall'agnello, il sesto suggello e tutti i suggelli sono rivelati, è finita. Potrebbe essere. Spero che non lo sia. Potrebbe essere. Bene. Ora, è questo il perché questa terza tirata è perdurata tanto a lungo? Notate, la prima tirata e la seconda tirata andavano dall'una all'altra. Lo predissi, ricordate, quando iniziai al principio riguardo la prima. E dissi, verrà un tempo in cui essa conoscerà pure i segreti del cuore. Ricordate? Quanti? Beh, tutti voi lo ricordate in giro, nelle mie riunioni. E una sera era andato la sua regina ed era salito sul palco e là il fratello Bachter, diverse migliaia di persone, e un uomo salì sul palco e avvenne là. E da allora è sempre stato lo stesso.
But it's been
Ma sono passati anni da quando sono uscito dal campo. Quattro, circa cinque anni da quando sono uscito. Che cos'è? Che cosa ha fatto questo? È stato perché fu come al principio in Genesi, la pazienza di Dio? Ricordate, quando Egli creò il mondo, il settimo giorno non fece niente, si riposò, capite? Dio, in quel sesto anno, era paziente, non volendo che alcuno perisse, ma che tutti potessero venire al ravvedimento. Dio era paziente. Inoltre, ancora in Genesi 15:16, se volete annotarlo, 16:15. Egli disse ad Abramo, là, in quel paese degli Amorei, la loro iniquità, ora, si trattava di gentili. Non posso portarti là dentro proprio ora, perché l'iniquità degli Amorei, i gentili, non è ancora al colmo, ma io li giudicherò. Verrò in quella quarta generazione e poi giudicherò quella nazione con una verga di ferro. È esatto? È da tanto tempo che la pazienza di Dio, il ministero continuamente, per mezzo dei nastri e tutto il resto, ha setacciato tutto il mondo per vedere se ce n'è un altro. Ma può darsi che l'ultimo sia entrato proprio recentemente? È stata l'iniquità che è durata così a lungo? Se Gesù è lo stesso, il che Lui lo è, Ebrei 13:8, il suo messaggio deve essere lo stesso. Ci prepariamo a concludere. La sua azione deve essere la stessa. Se la prima e la seconda tirata non hanno dubbi, c'è un dubbio nella vostra mente sulla prima e seconda tirata? È venuto a compiersi proprio come lui disse? Allora perché dubitare della terza? Capite? Perché dubitereste di essa? I primi due furono identificati dalla Scrittura. Stamane vi ho dimostrato che anche la terza è identificata dalla Scrittura. Considerato il mondo, vedete dove si trova. Guardate come hanno rigettato la verità e come la parte profetica è stata correttamente identificata. Dove siamo ora? Oh Dio, abbi pietà, questo dentro di me fa sanguinare il mio cuore. Che ne dite? Dove ci troviamo? Ricordate, questi sette picchi lassù ve lo potrebbero dire. E non c'è altro picco oltre, sono sul Continental Divide, da lì in poi ci si addentra nel deserto, si instaura l'eternità. Sette picchi proprio sul Continental Divide, sta proprio tra il bene e il male. E alla fine di quello, la terza tirata era l'ultima tirata della catena montuosa. È giusto? Capite? Bene? Noè entrò. Allora, dopo sette giorni, non successe niente, vedete, in sette giorni arrivò il giudizio. Se solo, ascoltate ora in chiusura, se solo al tempo di Noè avessero riconosciuto quel segno, se l'avessero solo riconosciuto, ora concluderò. Se solo essi, il mondo di quel giorno, avesse riconosciuto quel segno che Dio ha dimostrato qui poco fa mediante la lettura della Scrittura, che Egli distrusse quel popolo. Non senza grazia. La grazia fu loro inviata mediante un profeta. Essi non vollero crederlo. Dio è misericordioso, ma mandò la grazia, però non la vollero ricevere. Prima Egli invia sempre la grazia. E se avessero saputo che quel segno era il segno del tempo della fine? E quando se ne resero conto, improvvisamente la salvezza cessò. Nessuno, vedete, solo per prima cosa sappiate, la porta fu chiusa. Se essi, ci fu solo una persona che riconobbe quel segno, questi fu Noè e il suo gruppo. Fu l'unico che lo riconobbe. Quando quella porta si richiuse, Noè lo seppe. Noè seppe che era la fine, lo seppe, proprio così. Se solo avessero riconosciuto il segno. Oh, se soltanto avessero riconosciuto quel segno quando videro questo entrare lì che era stato lassù con Abramo. Se soltanto avessero riconosciuto quel moderno Billy Graham di quel giorno che era andato laggiù, lui e Oral Roberts, e predicarono quel messaggio a quella gente accecata. Se essi avessero riconosciuto che quei vecchi retti metodisti e battisti là in passato erano stati un segno di quel giorno per loro, Lot, quando i peccati irritavano la sua stessa anima. Poi che cosa ha cambiato i metodisti e i battisti? Come fece Lot? La stessa cosa. Ma i giusti uscirono fuori da là, certo. Che cosa sarebbe successo quando Billy Graham scendeva? Si accostavano per una decisione, masticando chewing gum, spingendosi l'un l'altro e ridendo, i capelli tagliati, le facce dipinte e senza fare nemmeno il minimo sforzo a riguardo. Si tornava il giorno dopo e Bill diceva, ne ho 30.000, ritorno entro un anno e non ne trovo nemmeno 30. Oh, ho preso una decisione, io non andrò all'inferno, andrò in cielo, vedi, continuando proprio a sguazzare nel peccato, se avessero solo. E allora il Vangelo viene predicato nella potenza e nei segni e prodigi, con la colonna di fuoco sopra, e tutto procede proprio esattamente, ed è stato predetto e dichiarato, se avessero un... Essi hanno detto un mucchio di santi rotolanti. Si tratta di telepatia mentale, qualche sorta di uno spirito di maga. Un diavolo, ecco tutto ciò che esso è. Non credetelo, non è nella nostra organizzazione, non abbiamo niente a che fare con quello. Se solo avessero riconosciuto il segno, se solo avessero riconosciuto. Gesù disse, Gerusalemme, se solo tu avessi riconosciuto il tuo giorno, se tu avessi potuto solo riconoscerlo, ma, disse, ora sei abbandonata a te stessa, capite? Se tu avessi solo riconosciuto, oh Gerusalemme, Gerusalemme, quanto spesso avrei voluto raccoglierti, come una gallina raccoglie i suoi pulcini, dai giudizi che stanno proprio per venire, ma tu non hai riconosciuto il tuo giorno. Tu che hai lapidato i profeti e ucciso i giusti, se solo avessi riconosciuto il tuo giorno. Se solo avessi riconosciuto e fossi stata sulla tua scrittura e avresti riconosciuto che la mia venuta era un segno della tua fine. Ora sei cieca, ora sei stata rimproverata, il tuo tempo è scaduto e lo fu proprio così. Se solo tu avessi riconosciuto il tempo. Sentite, quando Gesù fece quella dichiarazione, il mondo continuò ad andare avanti. Capite? Il mondo continuò ad andare avanti normalmente. Perché? Perché essi non riconobbero la loro ora. Quando Noè entrò nell'arca, il mondo continuò ad andare avanti. Il mondo continuò proprio a proseguire. In quel giorno gli schernitori tenevano ancora feste sessuali. Continuavano a mangiare, a bere, a sposarsi, a fare le cose che fanno oggi esattamente normalmente. Quel vecchio santo rotolante ha chiuso la porta. Ora, avete mai sentito una tale cosa? Sapete cosa dice? Che saremo tutti annegati. Sciocchezze, dov'è l'acqua? Schernitori nei giorni di Noè. Così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Bene. Noè riconobbe il segno. La stessa cosa ai giorni di Lot, le stesse cose ai giorni di Gesù, così è oggi. Si beffano per la loro ultima volta. Lo stesso a Sodoma, essi non sapevano. Quando quel messaggero stava là, il messaggio da Dio, li derisero solo e tentarono di pervertirli ai loro propri atti. Esatto? Entra e unisciti a noi. Sii uno di noi. È così? Entra e unisciti a noi. Sii uno di noi. Sarai uno dei ragazzi. Avanti, uniamoci. Capite? Non riconobbero mai il loro segno. Non riconobbero che quando quel messaggio andava avanti, che lo stesso... Non poterono rendersene conto che il fuoco e l'ira del giudizio da Dio, un fuoco ardente di zolfo, si stava accendendo nei cieli. Essi non poterono vederlo? I messaggeri sì. Anche Lot lo sapeva? Sapeva che c'era, certamente. Lo stesso come oggi, proprio la stessa cosa. L'ira si sta accendendo, le bombe atomiche sono sospese, ogni cosa è alla fine, ora è lo stesso. Sentite, gente, ascoltate. Sapevate? Voi dite, fratello Branham, oh, che ne è di tutto ciò? Sapete, la gente può continuare proprio a predicare il Vangelo come hanno fatto sempre, quel che chiamano Vangelo, e potrebbe essere finita. Lo fecero ai giorni di Noè, lo fecero ai giorni di Lot, lo fecero ai giorni di Gesù. È esatto? Anche i giudei, dopo che Gesù disse loro che l'ira, siete perduti, siete finiti, non c'è altro, siete finiti. Oh, disse lui, quel santo rotolante, da quale scuola è venuto? Da dove è venuto quello? Ricordate, egli era pronto allora per la sua terza tirata. Proprio così. Disse, quanto spesso avrei voluto raccogliervi. Lot fece la sua ultima chiamata, cioè voglio dire che l'angelo la fece, il messaggero, chi mai egli fosse. Dio rappresentato per questo giorno, Dio rappresentato in carne umana, fece l'ultimo segno e seguì l'ultimo compito. Quindi era tutto finito. Noè predicò il suo ultimo sermone. La porta dietro di lui si chiuse. Quello era tutto. Essi deridevano e se ne facevano beffe. Pensate, la gente può proseguire proprio a predicare. Il concilio ecumenico può riunirsi con la Chiesa cattolica proprio come hanno promesso di fare. Tutte le organizzazioni possono venire, ma il marchio della bestia c'è già. Essi lo prendono in quello, capite? E dicono, oh, alleluia, benedetto Dio, ieri sera ce ne sono stati molti che si sono salvati. Lo sono stati. Hanno danzato nello spirito, hanno parlato in lingue. Quello non significa niente, capite? Oh, essi sono mansueti e gentili e umili. Sì, signore, hanno il frutto dello spirito. Quello non è alcun segno, nemmeno un po'. Lasciate che vi dia il frutto dello spirito tra Gesù e i farisei, vedere chi aveva il frutto dello spirito. Se io stessi, come ho cominciato a dire poco fa, contro Cristo ora per un minuto. Dio mi perdoni anche per averlo detto, vedete, ma solo per mostrarvi qualcosa. Se io venissi da te e dicessi, senti, la tua congregazione, chi ti è amico? Chi mostra il frutto dello Spirito? Il tuo vecchio gentile sacerdote. Chi ti viene a trovare in ospedale quando sei malato? Il tuo vecchio gentile sacerdote. Proprio così. Chi è che ti presta sempre i soldi quando sei in difficoltà finanziarie? Voi membri della sua congregazione non andate dal vostro vecchio gentile sacerdote e lui vi presta i soldi? Capite? Chi è che è sempre amabile e gentile e mostra il frutto dello Spirito? Il vostro vecchio gentile sacerdote. Chi è che ha studiato per anni e anni nelle sinagoghe qua giù, dove fin dal principio proveniva attraverso suo bisnonno? Chi è che ha studiato e ricevuto, lavorato duramente ed ha ottenuto titoli di dottore e di dottore in filosofia e di dottore in legge per conoscere questa parola e stare qui e predicarvelo ogni domenica mattina nella sua congregazione? Il vostro vecchio gentile sacerdote. Chi è questo rinnegato chiamato Gesù? Da quale scuola è venuto? Da quale scuola è uscito? Dov'è la sua tessera d'associazione? A quale organizzazione appartiene? Che cosa fa lui quando voi tutti avete una lite familiare? Chi viene a voi? Il vostro vecchio gentile sacerdote per cercare di... E voi avete una lite qui contro il vostro vicino e il vostro vecchio gentile sacerdote viene a farvi fare pace. Ha detto, siete tutti figli di Dio, non dovreste fare così. Quello è ciò che lui... Che cosa fa questo Gesù di Nazareth? Fa a pezzi la cosa! Che cosa fa? Rimprovera la vostra organizzazione! Che cosa fa egli? Ha chiamato il vostro sacerdote un cieco, guida di ciechi, l'ha chiamato serpente nell'erba. Egli ha preso il sacrificio che Dio aveva ordinato e ha preso a calci le tavole, buttato via il denaro e guardava verso loro con ira. Avete mai visto il vostro sacerdote guardare così? Dov'è ora il frutto dello Spirito? Non per il parlare lingue, non per il danzare nello spirito, non con l'iscriversi a una chiesa, non per il frutto dello spirito. La scienza cristiana può sconfiggere chiunque di voi su quello, vedete, e negare perfino che Gesù Cristo fosse divino. Non quello! Ma si tratta della parola che vive. Eccolo! Se essi avessero soltanto guardato, egli era il Messia, egli era la parola vivente manifestata. E un uomo o una donna che ha lo Spirito di Dio in sé vive quella parola, vive manifestandosi in loro. Ecco che il cuore batte, i predestinati, perché la parola del Signore viene a loro e sono la parola per il popolo. Epistole scritte, lette da tutti gli uomini. Esatto? Potrebbe la terza tirata essere già cominciata? Gente dei nastri, cioè voi che ascoltate questo nastro, vorrei che in questo momento poteste osservare questa congregazione. Spero che vi sentiate nello stesso modo. E se lo è? Guardate le scritture ammassate qui. Potrebbe esserlo? È la terza tirata per predicare agli eterni condannati che hanno rigettato il messaggio di salvezza. Ebbene, voi dite, la Chiesa andrà, sì, lo faranno, continueranno ad andare avanti proprio allo stesso modo. Ricordate però, tutto questo tempo, Noè era nell'arca, la sposa è suggellata dentro con Cristo, l'ultimo membro è stato redento. Il sesto suggello si è presentato, il settimo suggello riporta lui alla terra. L'agnello venne e prese il libro dalla mano destra di lui e si sedette e reclamò ciò che gli apparteneva, quel che aveva redento. Esatto? È sempre stata quella terza tirata. Tre è perfezione. Il ministero ha raggiunto la sua perfezione quando ha riprodotto di nuovo Cristo nel naturale tra gli esseri umani come fu predetto, come avvenne ai giorni di Lot. Oh, pensate, la gente potrebbe continuare proprio a predicare pensando che stanno ottenendo salvezza, credendo di agire rettamente, credendo che le loro organizzazioni si stiano accrescendo, certo, e senza neanche un raggio di speranza. E se quella visione fu così ed è stata così dura contro le donne, siamo giunti a quell'ora. La porta è chiusa. È finita. Il libro è già nella sua mano. Pensateci. Ora, lasciate che vi dica questo proprio prima di concludere. Sto per finire. Venne raccontato che in Irlanda, stando di fronte alla distesa d'acqua, c'era un'enorme scogliera che discendeva lungo il versante dell'argine e su questa grande collina. E un giorno, là, proprio nel momento in cui salivano le maree, un uomo si trovava a camminare. E c'era un nobile uomo che viveva su quella collina che conosceva queste maree. Conosceva l'ora del giorno in cui dovevano venire le maree. Lui sapeva l'ora nella quale la marea cominciava. A questo tizio non gli importava quale ora. Era uno di questi sapientoni. Aveva la sua idea personale. Si trattava di un uomo atletico, una persona raffinata, intelligente, ma non conosceva l'ora della marea. Lui non conosceva il paese. Quando la luna si ritirava di spalle dalla terra, lui non sapeva l'ora in cui avveniva il giusto segno. Fratello, quando mai Dio ritira il suo spirito dalla terra? Essa è spacciata, è tutto finito. Se quella luna si spostasse dal suo posto, le acque coprirebbero la terra come fu quando Dio ne diede inizio in Genesi 1. Ma la luna è stabilita là, e quando mai volge la sua faccia, le maree cominciano a salire. Questo vecchio saggio che viveva là alla presenza di ciò sapeva in quale ora veniva questo. Questo tizio non sapeva, non l'aveva mai studiato, non se ne era interessato. E questo vecchio saggio corse fuori e disse, «Mio buon uomo, non rischi di andare oltre, torni subito indietro, c'è una muraglia, lei non può superare la muraglia, perirà, i segni sono in corso, il tempo, la marea scaturirà improvvisamente e lei non potrà ritornare, non vada oltre». E l'uomo si girò e deridendo le disse: vai a farti gli affari tuoi, so quel che posso fare e quel che non posso fare. E le maree lo sorpresero. Capite? Può darsi che sia più tardi di quel che pensiamo. Capite? Sarete sorpresi. Non andate oltre, non fatelo, gente! Se avete sempre creduto in me quale servitore di Dio, prendete stamane la mia parola, se mai l'avete fatto. Potrebbe essere già troppo tardi. Molte scritture lo indicano in questo modo. Ora, ricordate, non dico che lo sia, io non so, ma state solo attenti. E qui ho saltato circa 10 pagine, che avevo timore a parlarvene, capite? Capite? La signora Woods e il signor Woods sono una testimonianza di questo. Quando stamane sono sceso a trovarli, ho detto io non posso dir loro questo, non posso arrivare a questo punto. Presenterò solo quel tanto di scrittura e lo lascerò a loro perché sarà registrato. Andrà e la gente riderà di questo messaggio. Va benissimo, uno di questi giorni sarà un passato che torna indietro. Vai avanti, sii solo un membro di chiesa. Tagliati i capelli, dipingiti la faccia. Vai avanti e prendi Padre, Figlio e Spirito Santo, se vuoi che... Fanne tre dei, e sì, un pagano. Va avanti, attaccati alla tua organizzazione, fallo, se vuoi. Dici, ho danzato nello Spirito, ho parlato in lingue, io ce l'ho. Ho visto diavoli fare la stessa cosa. Ho visto streghe parlare in lingue e interpretarle, e scrivere in lingue sconosciute, interpretarle. Le quali bevevano sangue da un teschio umano e invocavano il diavolo, danzavano nello spirito. I maomettani danzano nello spirito così, al punto da poter prendere delle schegge e passarle sotto le dita, e prendono una lancia e se la passano attraverso la faccia così, e la estraggono, e senza neanche farne uscire una goccia di sangue. Gli indiani cammineranno a piedi nudi sul fuoco alto 3 piedi e 3 o 4 piedi di larghezza. Soffiano, sventolano i carboni finché sono incandescenti e non si prendono mai una scottatura sui piedi e negano che ci sia una cosa come Gesù Cristo. No, no, amico, è la parola che lo dice. Le persone e la parola devono essere uno, capite? Gesù e la parola furono la stessa cosa. Egli era la parola. E quando Gesù vive nell'essere umano, questo rende lui e la parola la stessa cosa. Non la tua vita dice quello che sei. Ora, osservati nello specchio di Dio, di che aspetto ho stamane, mentre preghiamo.
Today I say unto thee, yea, even I, the Almighty God, hath looked upon the earth today. I have seen the evil that this creation has been brought to. Yea, I see the sin that man this day is wallowing within. Yea, dost thou not know that I have done a great thing for thee? Yea, I have sent forth a man in this last day, yea, that he might be a mouthpiece unto this generation. But I say unto thee this day, my people, many have scoffed at his name. Yea, they have turned their backs upon the things that he has spoke. But I say unto thee, those that shall hear these words, I shall cause great blessings to all that have thee, for I am the Almighty God. I shall reward this day for those that shall sincerely receive these words.
Wonderful.
ho vagato lontano da Dio. Ora vengo a casa. Prega se non hai mai pregato. Spalanca le tue braccia d'amore. Signore, vengo a casa. Vengo. Mentre continuate a cantare, voglio chiedervi qualcosa. C'è un punto nel tuo cuore che sembra essere oscurato dal peccato? Se lo è, ora è il momento di liberartene, proprio ora, se c'è rimasta grazia. Spero che questo non sia così, spero che non sia quel punto, ma non sembra che potrebbe esserlo? Ascoltate quello che lo Spirito Santo ha detto in mezzo al popolo dopo che ho finito. È una voce per voi. E se c'è, se nella tua vita ci sono tenebre, non vorresti ora venire, proprio qui, vicino all'altare, mentre continuiamo a cantare. Proprio ora, se c'è un'ansia, se c'è un punto, non rinviare più a lungo. Sperando e confidando che non sia così, uno di questi giorni però lo sarà, e potrebbe essere oggi. Ora, Signore, io vengo col soffio delle tue narici proprio intorno a te. Se le persone del nastro potessero solo vedere ciò che accade qui ora, le persone si accalcano l'una sull'altra, gridando, venendo da tutte le parti. Poteva quella visione quando ero un ragazzino? E l'ora? E questo è il tempo quando quelli dall'aspetto stanco, lugubre, l'inferno che è creato proprio qui sulla terra. Altari e corridoi e tutto sono ora affollati. Se non ti è possibile venire vicino all'altare o nei corridoi, ovunque tra queste centinaia qui, stai soltanto in piedi se dici voglio stare in piedi e pregare, che la gente possa sapere, o inginocchiarti, qualsiasi cosa tu voglia. Oh, mai! Difficilmente ora potreste vedere qualcuno seduto. Dappertutto vi sono persone in piedi. Posso dire questo? Dio non voglia! Dio non voglia che ciò che ho detto sia ora! Possa io comprenderlo, ognuno! Dio non voglia! C'è, ho dei figlioli che non sono dentro! Ho due figli e un figlio! Ho dei fratelli! Ho la mia gente che non è dentro! Dio non voglia che la grazia ci abbia lasciati, che tutto questo sia solo finzione. Ci è lasciata grazia, Signore? Signore, fa che mi sia sbagliato su questo, fa che questa volta sia sbagliato. Che io, che non sia così, che le persone possono ancora essere salvate. Accordalo, Signore. Io prego e affido ora quest'uditorio a te, nel nome di Gesù Cristo. Ognuno ora preghi, proprio come... E se lo fosse? Ora, io non so se lo è, ma se lo fosse? Pregate solo a modo vostro, pregate solo nel modo in cui volete pregare. E se questa fosse la verità, che cosa faremmo, amici? Che cosa faremmo? Cosa? Che succederà? Ora pregate, tutti, solo gridate, pregate solo nel modo che volete, solo gridate forte a Dio nella vostra propria maniera. Oh Dio, le tue braccia d'amore. Oh Signore, vengo a casa. Signore, volevo farlo molto tempo fa, ho aspettato troppo a lungo, Signore. E questa è finita. Oh Dio, apri le tue braccia d'amore, ricevimi, Signore. Qualcosa in cuor mio supplica per questo, apri ancora una volta. Se il mio nome era sul libro dell'agnello, parlami ora, Signore. Fa che lo riceva proprio ora. Per favore, Dio, fallo. Vengo a casa! Vengo a casa! Oh, mai! Mai più, Signore! Non vagherò più, spalanca le tue braccia d'amore. Oh Signore, vengo a casa. La Bibbia ha detto quando riconoscono Gesù che tutti piangeranno come se fosse ucciso il loro unico figlio. Vengo a casa. Voi all'esterno, voi nelle vostre macchine, attraverso l'onda corta, voi che state in piedi intorno all'edificio, molti di voi appoggiate semplicemente il capo contro l'edificio. Dite, Signore Dio, sii misericordioso verso me. Ah, siate sinceri come in punto di morte, amici. Pensate in quale tempo viviamo, dove siamo. Amore. Signore, vengo ora a casa. Vengo a casa. Signore Gesù, ho fatto tutto il possibile. Ho fatto tutto ciò che so. Accorda, Signore, che le porte della grazia siano ancora aperte. Di queste centinaia, letteralmente centinaia, che in questo momento ti cercano, togli ogni macchia peccaminosa, Signore, e accoglili oggi. Io supplico con tutto il cuore, mentre vediamo non solo qualcuno parlare, ma la stessa scrittura che ce lo presenta in quest'ora. E quella visione da ragazzino che vidi quelle persone in quella condizione. E ora penso che l'inferno stesso, che la grazia sia stata rimossa dalla terra, e ora l'inferno stesso è qui. E le persone, Signore, si trovano in questa condizione spaventosa. Oh potente Dio, prego che tu voglia riversare le tue benedizioni su questa chiesa eletta affinché possano ricevere un ministero di testimonianza simile a quello che aveva Lot, come aveva Noè, come aveva Gesù per gli eterni perduti, se sia là. Che essi stessi siano suggellati nel regno di Dio, ma rendendo testimonianza a Gesù Cristo, che è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Concedilo, Signore, possa tu ricevere la nostra supplica mentre noi supplichiamo nel nome di Gesù. Pregate proprio ora nel modo in cui volete pregare. Non abbiate alcuna fretta, non abbiate alcuna fretta. E se l'ultimo nome che andrà sul libro fosse tu? Vengo a casa. Vengo a casa. Vengo a casa. Fratello Neville, sali a pregare per loro. Il pastore pregherà ora con voi mentre pregate. Io canterò. Signore Gesù, io prego che tu voglia salvare Becky e Sara e Joseph e pure gli altri, Signore. Non lasciare che questo accada ai miei figli, Signore. Non lasciare che ciò accada ai miei fratelli e ai miei amici. Concedilo, Signore. Noi non sappiamo, però vediamo qualcosa, Signore. E questo davanti a noi proprio un segno di scuotimento. Accordalo, Signore. Attiraci presto tutti quanti presso di Te, Signore. Ti amiamo e abbiamo bisogno di Te. Sia così, Padre. Lo Spirito Santo ci dia ora conforto nei nostri cuori. Preghiamo affinché possiamo essere Tuoi testimoni in quest'ora, poiché riconosciamo che questo deve accadere. È stato predetto durante le epoche e dobbiamo affrontarlo perché ci troviamo nel tempo della fine in cui vediamo apparire questi segni. Ora sappiamo e ci è stato detto per tanti anni che questa cosa avrà luogo. Ora lo vediamo proprio alla nostra porta, la grande potente ira di Dio che si muove per le strade per portar via gli incirconcisi. L'angelo della morte colpisce dove non c'è sangue sulla porta. ed essi continuano proprio a vivere, sono però morti mentre vivono, senza grazia, senza Dio, e non possono mai essere salvati. Dio, quanto ti ringraziamo per questi che sono salvati. Come noi, che grande benedizione per i nostri cuori essere ora dentro, sotto il sangue. Mentre quell'ultimo angelo passa attraverso il paese, portandosi via quelli che sono fuori da sotto il sangue, morirono senza grazia. Quello fu l'ultima tirata di Mosè. La prima, un giovane che parla di Israele. La seconda scese a liberarli. La terza fu l'ultimo messaggio. I miracoli erano stati fatti. Mosè era in cammino con i redenti verso il paese promesso. Oh Dio, sii misericordioso, prego nel nome di Gesù. Ora vorrei chiedervi questo. Tu che preghi, tu che senti di avere grazia e che, Dio, tu senti di essere nel regno di Dio, senti che in qualche modo sei stato ancorato, che hai fede in Cristo da credere, che sei un cristiano, sei nato di nuovo e sai di essere un cristiano e senza dubbio. Vorrei che vi alzaste tutti, voi che volete, che lo credete, che quella grazia è ora stata estesa a voi ora, e siete cristiani e credete che il sangue sia applicato al vostro cuore e che siete perdonati da ogni peccato. Questa è stata una cosa molto dura da dire a voi. Sono tanto riconoscente e vedere la gente su da ogni posto. E voi, io così, non so se questa cosa sia vera, ma una volta o l'altra deve essere in quel modo. Vedete, si deve giungere a quello, e potrebbe essere ora, capite? Ad ogni modo, il mondo andrà proprio avanti. La gente verrà ancora all'altare, griderà ancora, ma ciò non servirà a niente. Capite? Essi saranno perduti. Vedete? Sarà finita. Non ci sarà più grazia. Ricordatelo. E il santuario divenne fumante. Chi è contaminato si contamini ancora. Chi è giusto sia ancora giusto. E chi è santo sia ancora santo. Non c'è più grazia quando l'agnello prende il libro. È così. Questo è tutto. E sembra tanto che questo possa essere ora. Forse abbiamo un altro giorno, forse quel giorno è oggi, forse domani è l'ultimo, forse stasera è l'ultima sera, forse questo è l'ultimo anno. Non so, amici, vi dico, io non so, non mi sarà mai detto. Ma quando Dio prende quell'ultimo nome da quel libro della vita e lo redime, questo è tutto. Vedete, non possono essercene più comunque. Non ce ne possono essere più comunque. È tutto. È finita. Quanti sanno che è la verità? Bene, è la verità. Ora che noi sentiamo e vedo questa congregazione alla quale ho predicato e che ho avvisato per tutti questi anni e vedo un messaggio così che io ho presentato in questa forma amatoriale. E ricordate solo, lo dico affinché lo comprendiate, forma amatoriale. Delle altre cose potrebbero proprio quasi scuotervi a pezzi, vedete, ma l'ho proprio tralasciato, sentivo di farlo perché non ne sono certo. Se non sono sicuro di dove cammino, procederò con calma, vedete, ma ve lo dirò. Ascoltate, non siete felici? Potrebbe esserci qualcosa di più grandioso alla quale potreste pensare che avete fatto in vita vostra? E se fosse finita adesso? E se fosse tutto compiuto? Oh, tu dici, fratello Branham, forse sì, lo so, potrebbero continuare ad andare avanti. L'hanno fatto ogni volta, io l'ho spiegato e dimostrato tramite la scrittura. Vedete, il mondo continuava proprio a ruotare, ma era finita, capite? La pazzia della predicazione salva i perduti, ed è pazzia per gli uomini, è la saggezza di Dio, capite? Dio è uno spirito, egli opera in modi spirituali, vedete, per compiere i suoi prodigi, i modi mirabili. Noi invece siamo umani, siamo limitati. Noi non sappiamo, serviamo solo quello che siamo in grado di vedere, ma qualcosa in noi. Quando esci da questa stanza qui, se tu non avessi mai visto in vita tua, non avessi mai visto la luce del giorno, riconosceresti di essere passato da questa stanza qui alla luce del giorno o qualcosa del genere. Sarebbe caldo, potresti sentirlo. Se nel tuo corpo non ci fosse nessun senso che te lo dichiara, tu distingueresti, oh, senza senso della vista per vederlo. Se non ci fosse nessun modo di vedere gli alberi verdi, di vedere la natura, se tu non avessi la vista, se non l'avesse mai avuta nessuno, tu riconosceresti di trovarti nella presenza di qualcosa, te lo direbbero le tue sensazioni. Lo sapresti, se io cercassi di dirti c'è il sole, esso riflette, esso mostra le cose. Vedi, sapresti che c'era perché potresti sentirlo con le tue sensazioni. Esatto? Ora, noi sappiamo che Cristo è qui. Capite? Forse non lo vedi con i tuoi occhi, capisci? Forse no. Ma per mezzo di una visione io ti dico che Egli è qui. Lo sentiamo, sappiamo che qui c'è qualcosa che i nostri sensi non dichiarano. È lo Spirito che lo dichiara, che Cristo è qui. Sento che Egli ci ha redento, sento che i nostri nomi sono sul suo libro. Credo che siamo stati redenti dal sangue dell'agnello. Io vi amo e so che vi amate l'un l'altro. Oh, benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella dall'alto. Dovremmo sempre sentire in quel modo l'uno verso l'altro, vedete? Dobbiamo sentire in questo modo l'uno con l'altro. Capite? Perché quando ci amiamo l'un l'altro, noi amiamo Dio. Puoi odiare tuo fratello che hai visto e dire di amare Dio che non hai visto? Dobbiamo amarci l'un l'altro. Nessun uomo ha amore più grande di chi depose la sua vita per il suo nemico affinché essi potessero divenire suoi amici. Oh, conoscete quel cantico, benedetto sia il legame che unisce? Non è meraviglioso? Benedetto sia il legame. Sorella, ci daresti l'accordo su questo? Lasciate solo che lo suoni un minuto. E se fosse finita? E se la terza tirata che sale ora fosse di predicare ai perduti? E se tutti i simboli lo mostreranno ora? E noi siamo dentro. E noi siamo dentro. Non sarebbe meraviglioso? Che comunione! Oh, benedetto sia il legame che unisce. Ecco cosa lo fa. I nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di menti affini è come... Che cos'era ciò? La comunione di menti affini, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Capite? Noi cerchiamo di fare di Dio una mascotte, un fattorino, qualcosa del genere. Dio, fai questo, fai quello. Gesù disse, pregate, il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dunque il cielo viene portato giù per noi e noi veniamo fatti salire in cielo e ora siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Noi tutti crediamo che il messaggio è la verità, che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci redime. Chiudiamo ora gli occhi e alziamo le mani mentre lo cantiamo. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini, e come continua a suonarlo. Ora, nessuno sorrida, non è questo il momento di sorridere. Mentre si suona questo cantico, con la più profonda sincerità, stringiamo le mani con qualcuno che vi sta accanto. Dite, Dio ti benedica, cristiano, con sincerità. Dio ti benedica, fratello Neville. 59 anni, un cammino lungo. Dio ti benedica, fratello. Alziamo ora le mani a Lui. Quando ci separiamo, ci dà pena interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore. E speriamo di incontrarci ancora. Chiniamo ora i capi e insieme, non sapendo in questo momento quel che serba il futuro, e non sapendo se è già finita la cosa. Io non so, non so dirlo, io non so dirlo, non so. Ma di fronte ai fatti di ciò che abbiamo rivelato stamane, preghiamo la preghiera che il Signore ci ha detto. Anche se il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta. Facciamolo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Il tuo regno venga, la tua volontà sia fatta in terra come in cielo. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettici le nostre trasgressioni come noi ancora rimettiamo a quelli che trasgrediscono contro di noi. E non indurci in tentazione, ma liberaci dal maligno. Perciò che tuo è il regno e la potenza e la gloria in sempiterno. Amen. Ora con i cuori chini, la Bibbia ha detto, essi cantarono un inno e uscirono. Ricordate, nella scrittura, quando essi fecero questo, fu perché avevano crocifisso il ministero della seconda tirata del nostro Signore e la terza tirata era pronta a entrare. Poche ore dopo questo, egli ascese all'inferno e predicò ai perduti che avevano rigettato la loro grazia. Un accordo per la mia fede, guarda te. La mia fede, guarda te. Tu, agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami ora mentre prego, togli tutti i miei peccati e non lasciarmi da oggi, sia interamente tuo. Mentre percorro l'oscuro labirinto della vita e intorno a me la pena si diffonde, sii tu la mia guida, ordina alle tenebre di trasformarsi in giorno, porta via il dolore, le paure, oh, fa che da oggi io sia interamente tuo. Il Signore vi benedica. faccia risplendere su di voi il suo figliolo e la sua grazia, e il Signore vi dia la vita eterna, e sia con voi qui, in questo mondo e nel mondo che deve venire in futuro. E la vita eterna possiate servirlo lungo tutti i secoli del tempo che devono venire. Se questo è il tempo e siamo arrivati a quel punto, non mi vergogno di quel che ho predicato. E se ogni ministro deve stare con la sua congregazione ed essere giudicato, come ho visto nella visione, sono riconoscente per il Vangelo che ho predicato, perché è lo stesso Vangelo che Paolo e gli altri predicarono. Sono felice per voi, sono felice che abbiate ricevuto Cristo come vostro Salvatore. Amatelo e pregate, e se il Signore vuole vi vedrò questo pomeriggio alle 7 qui in chiesa. Dio vi benedica, siete congedati.